Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Dagli studi di Radio Maria, buona serata. Trasmettiamo ora Serata Sacerdotale, a cura di Don Tino. A voi tutti, buon ascolto.
Questa gioia che ho nel cuore è un gran dono del tuo amore. La dolcezza che mi invade, voglio darla al mondo intero.
Cari ascoltatori di Radio Maria, vi do il benvenuto per questa puntata numero 1681 del nostro giovedì sacerdotale, che cade il 30 di luglio, alla vigilia della festa di Sant'Ignazio di Loyola e poi in seguito di Sant'Alfonso, e poi il 2 agosto il perdono d'Assisi. Ecco, pensiamo qui alla nostra cappella, presente sull'Eucaristia, attorno al quale siamo tutti uniti attraverso le onde della radio, per trascorrere insieme queste ore di adorazione della sua divina persona presente nell'Eucaristia in corpo, sangue, anime e divinità, e di ascolto della sua divina parola che ci verrà comunicata dai suoi sacerdoti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo adesso invocare la Madonna, sempre accanto a Gesù Eucaristia, perché ci prenda per mano e ci faccia, e questa trasmissione ci giovi moltissimo, che ne traiamo abbondantissimi frutti. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. Maria, Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. E Maria, Madre del Buon Consiglio, prega per noi. E ora ci rivolgiamo al glorioso Patriarca San Giuseppe perché anch'egli ci prenda per mano, ci faccia gustare la trasmissione fino in fondo e ce ne faccia cogliere il meglio del frutto. O glorioso Patriarca San Giuseppe, che ha avuto l'onore di essere sposo della Vergine Maria e di assistere e proteggere come padre affettuoso lo stesso Figlio di Dio sceso sulla terra, prega il Dio per noi. Donaci le tue virtù, la pazienza, l'amitezza, l'umiltà, la fede, l'amore vero. Guidaci in ogni passo e difendici da ogni pericolo. Sostienici nella lotta quotidiana contro lo spirito maligno, affinché un giorno possiamo vederti e contemplarti e godere con te la visione beatifica di Dio. Amen. Ricordiamo i nostri cari defunti, l'eterno riposo da loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Il programma della serata comprende un po' di meditazione sulla liturgia ambrosiana della nona domenica dopo Pentecoste, ciclo A, che è imperniata sul peccato di Davide e sulla la guarigione del paralitico. Poi avremo ancora il professor Giovanni Zampetti, che ci ripropone per la quarta volta il suo libro, che ha ripubblicato e anche rielaborato, La preghiera del cuore spiegata ai giovani. Poi avremo padre Roberto Brunelli dalle Marche, ci parla per una quinta volta del futuro beato professor Enrico Medi. Poi avremo padre Giacomo Verrengia da Santa Anastasia Napoli, che ci parlerà del sacramento della penitenza o riconciliazione o confessione. Poi avremo ancora da Caserta il carissimo amico Don Antonio Di Nardo, che ci parlerà per un'ottava volta del venerabile Giacomo Gaglione, di cui lui è postulatore della causa. Infine avremo Don Emanuele Borserini da Pontremoli, Massa Carrara, il quale ci ripropone il suo libro Il Paradiso sulla Terra, che parla del rito della messa, e sarà una 41esima puntata. E siamo ancora alla liturgia della parola. E ora ci disponiamo ad ascoltare le tre letture di rito ambrosiano. E prima lettura dal secondo libro di Samuele, capitolo 12, versetti da 1 a 14. Pentimento di Davide, dopo il duplice peccato di adulterio e omicidio. Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse: vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, ma il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato e allevato. Essa gli era cresciuta in casa insieme con i figli, mangiando il suo pane, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un ospite di passaggio arrivò dall'uomo ricco, e questi, risparmiando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso per preparare una vivanda al viaggiatore che era ospitato da lui, portò via la pecora di quell'uomo povero e ne preparò una vivanda per l'ospite venuto da lui. L'ira di Davide si scatenò contro quell'uomo e disse a Natan: per la vita del Signore, chi ha fatto questo merita la morte. Pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non aver avuto pietà. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo fosse troppo poco, io vi avrei aggiunto anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'ittita. Così dice il Signore: ecco, io sto per suscitare contro di te la sventura dalla tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo parente stretto, che si unirà a loro alla luce di questo sole. Poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, poiché in questa cosa tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan tornò a casa. Parola di Dio. Vediamo la seconda lettura, che è tratta dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, versetti da 5 a 14. Noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo è Gesù Signore. Quanto a noi, siamo i vostri servitori per amore di Gesù. Ed io che disse: rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo. Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che la potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti noi che siamo vivi veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale, di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede, di cui sta scritto: ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo. Convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Parola di Dio. Adesso passiamo al brano evangelico, e sarebbe la paralitico guarito, quello che è stato calato dal tettuccio. Vangelo secondo Marco, capitolo 2, versetti da 1 a 12. Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone da non esserci più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunziava loro la parola. Si recarono da lui con un paralitico portato da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava. E fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Erano là seduti alcuni scribi che pensavano in cuor loro: perché costui parla così, bestemmia? Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: perché pensate così nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire al paralitico ti sono rimessi i peccati o dire alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino, disse il paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Parola del Signore. Ecco. Allora parliamo prima del peccato di Davide, poi un accenno anche alla seconda lettura e infine il fatto del paralitico. Ecco, ci viene presentato il grande profeta re Davide, però non nella sua gloria, nelle sue imprese, nella sua saggezza, ma piuttosto nel suo peccato. Quando lui approfittò di quella donna che faceva il bagno, no, di pomeriggio, mentre il marito era al fronte, la mandò a chiamare e la mise incinta. Poi per scolparsi fece chiamare il marito dal fronte. Ma siccome il marito si rifiutò di rientrare in casa per dormire con sua moglie, pensando ai suoi compagni che stavano combattendo contro gli ammoniti, ecco che allora il re dispose le cose in modo tale che il marito fosse messo in prima linea e così morisse per mano dei nemici, come avvenne di fatto. E dopo questa bella impresa che scredita Davide agli occhi del Signore, no? Ecco che gli viene mandato il profeta Natan, il quale gli narra la famosa parabola dell'uomo ricco che ha tutto in abbondanza e dell'uomo povero che invece ha solo una pecorella che gli dorme in seno. E quando il ricco riceve una visita importante dall'estero, ecco che invece di prendere qualche capo del suo numeroso bestiame per servire il pranzo al viaggiatore, va a prendere con la forza proprio l'unica pecorella dell'uomo povero, che rappresentava la sua unica ricchezza. Ed è proprio a questo punto che il re Davide, ascoltando questa parabola, si arrabbia terribilmente. Chi ha fatto questo è reo di morte. E il profeta gli dice: tu sei quell'uomo. Tu sei quell'uomo. Perché hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa. Poiché tu mi hai disprezzato, ecco, io sto per suscitare il male dalla tua stessa casa. Difatti, come sapete, d'ora in poi i suoi figli si faranno guerra uno contro l'altro, perché ognuno di loro ambisce alla successione, cioè ambisce di sedere sul trono del padre alla sua morte. Soprattutto il famoso Assalone, no? Perché poi morirà ammazzato anche lui, avendo osato non solo far guerra ai fratelli, ma addirittura far guerra allo stesso suo padre Davide. Dunque Davide ha peccato, poi si è pentito e Dio lo ha perdonato. Però, carissimo, ha dovuto pagare caro il suo peccato, perché il peccato in un modo o nell'altro va espiato. E Davide ha cominciato a soffrire proprio a causa di questo bambino, figlio del peccato. La prima lettura di oggi tronca la frase finale, no? Che però dovrebbe essere letta per esteso. Il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, poiché con questa azione hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire. Infatti il bambino si ammala gravemente quasi subito, e malgrado che Davide si metta a digiunare e a dormire per terra per ottenere la grazia, non c'è niente da fare. Il bambino muore dopo 7 giorni. Ed è proprio a questo punto, come sapete, che Davide compone il famoso Salmo Miserere, no? Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Distogli lo sguardo dei miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Comunque, carissimi, c'è da dire anche un'altra cosa che, volendo, è stranissima, no? Proprio da questa moglie che lui si è presa con la forza uscirà il suo vero successore, che non sarà certo un uomo comune, ma risulterà essere, a conti fatti, l'uomo più saggio che sia mai esistito sulla terra, cioè il figlio Salomone, che oltretutto darà inizio a un tempo di pace, no, per il popolo di Dio, e così avrà modo di fare tutto quello che suo padre non poté fare, essendo continuamente impegnato in azioni militari contro i popoli nemici che abitavano attorno. Per cui Salomone, come vedremo meglio la prossima domenica, si metterà in imprese davvero eccezionali e grandiose, come per esempio la costruzione del Tempio di Gerusalemme, la costruzione della reggia e cose del genere, anche grazie a tutto l'oro e l'argento e il bronzo che suo padre gli aveva preparato, frutto delle sue varie imprese militari, ma frutto anche di commissioni fatte a popoli amici, saldate poi regolarmente in denaro contante. Ecco, carissimi, è vero che noi abbiamo un tesoro, no? Come dice San Paolo nella seconda lettura. Sì, ma questo tesoro che Dio ci ha elargito, lui l'ha messo in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. E Davide, col suo peccato, lo dimostra in pieno. Pur essendo lui il santo re di Israele, no? Pur avendo fatto cose straordinarie, pur avendo da giovane abbattuto il gigante Golia, tuttavia anche lui ha mostrato a un certo punto la sua fragilità umana. Ma attenti, Dio si è servito di questa fragilità per suscitare poi un grande bene nella persona del secondo figlio di quella donna, il grande Salomone, rimasto unico nella storia per la sua immensa saggezza. Se volessimo fermarci ora un attimo anche sul brano evangelico, ecco che secondo me c'è solo da ammirare, c'è solo da contemplare. Cominciamo ad ammirare la fede di questa gente che, pur di mettere il malato a contatto con Cristo, ecco che praticano addirittura un buco nel muro, no? Per calare giù la barella, proprio nel punto preciso dove si trovava Gesù, dentro quella casa in cui si teneva raduno per ascoltare la sua parola. Poi colpisce molto l'atteggiamento di Gesù, no? Il quale apprezza molto la fede di quegli uomini, ma non sembra subito voler esaudire i loro ottimi desideri. Cioè non dice subito alzati e cammina, ma dice prima di tutto: figlio, ti sono perdonati i peccati. E così provoca lo sdegno dei farisei presenti, quali dicono giustamente, secondo il loro modo di ragionare, parte condivisibile, costui bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ma Gesù aveva agito di proposito, appunto per dimostrare anche con un miracolo che lui aveva sulla terra effettivamente questo potere di rimettere i peccati. Che cosa è più facile, dire al paralitico ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Come difatti avviene all'istante. Dunque è un miracolo che ha una funzione dimostrativa, ma che vuole soprattutto chiarire quella che era la vera missione di Gesù su questa terra, cioè non tanto di guarire i corpi, ma piuttosto di guarire le anime. E anche noi potremmo dire: non abbiamo mai visto nulla di simile. Sì, perché in effetti anche Davide fu perdonato e glielo assicurò il profeta Natan. Ma qui è Dio stesso che scende sulla terra per assolverci dai nostri peccati, anche se gli costa il dono della vita e l'effusione del suo preziosissimo sangue, sparso sulla croce durante quelle 3 ore di agonia, e poi mediante quella lancia che gli ha trapassato il petto. E adesso concludiamo ricordando una delle frasi più caratteristiche del linguaggio di Sant'Agostino, che ripeteva spesso: felis culpa, felice colpa, quella dell'uomo, perché ha dato modo al nostro Dio di mostrare tutta la sua immensa, infinita bontà e misericordia. Senza questa colpa dell'uomo, cominciando dal peccato della prima coppia, ciò sarebbe rimasto quasi del tutto nascosto, perché non avrebbe avuto modo di manifestarsi. E questo succede a ognuno di noi quando pecchiamo. Prima ci prende un senso di sgomento per aver offeso il nostro Dio, come San Pietro che pianse amaramente. Poi però veniamo presi da una grande fiducia, appunto nell'infinita pietà del Signore che ci attira a sé e ci invita a una buona confessione risanatrice. Sia lodato Gesù Cristo. Pronto Giovanni?
Sì, pronto Don Tino, buonasera.
Buonasera, allora questa è l'ultima puntata della presentazione del tuo libro, diciamo rielaborato, sì, che si intitola La preghiera del cuore spiegata ai giovani. Editrice Susil Editrice, vero?
Sì, esatto.
Bene, a te la parola.
Va bene. Titolo: La vigilanza del cuore. Finora abbiamo parlato di preghiera del cuore, preghiera che apre il nostro cuore al Signore e ci unisce a Lui. Potresti chiedere: È possibile continuare questa unione intima con il Signore nel nostro vivere quotidiano, nella nostra attività di tutti i giorni, a contatto con persone, avvenimenti, circostanze, problemi che si presentano via via? La risposta è sì, se facciamo ancora una volta riferimento all'atteggiamento interiore, inteso in questo caso come capacità di accogliere nel nome del Signore quello che momento per momento ci accade. In tal modo continuiamo nella attività quotidiana ad essere uniti a Lui con lo stesso spirito di fede e di amore che ci unisce nella preghiera profonda. Con la preghiera del cuore, nel momento forte della giornata, rivolgiamo la nostra attenzione amorosa a Dio, offrendoci alla sua azione rigeneratrice. Ci apriamo a Dio e ci riempiamo di Dio. Ma per tutto il resto della giornata deve essere presente lo sforzo dell'uomo che, ricco della preghiera pura, nutrita di fede, con la quale ha aperto il proprio cuore a Dio, apre ora il proprio cuore agli altri con la purificazione della propria vita, proprio a contatto con l'impegno quotidiano e anzi utilizzando proprio l'impegno quotidiano. Ed è in tal modo che progressivamente nasce l'uomo nuovo, rivestito della grazia, egli si effonde verso gli altri per realizzare nei suoi compiti quotidiani, qualunque essi siano, il secondo grande comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso, cioè ama gli altri come ami te stesso. L'espressione ami te stesso può generare equivoci. Amare se stessi potrebbe a prima vista avere il significato di amare gli aspetti egocentrici, cioè quelli che esaltano il proprio io, l'egoismo, la ricerca del potere, la smania del successo, il dominio degli altri, la brama dei piaceri. Ma nel significato spirituale, amare se stessi vuol dire adesione e fedeltà a quei comportamenti che implicano rinnovamento, autosuperamento e, in particolare, purificazione da ciò che contamina il cuore. Amare se stessi, dunque, rendendo puro il proprio cuore. Purificare il cuore vuol dire separarsi, staccarsi dagli impulsi negativi o di male e associarsi a quelli positivi o di bene. Gli stati d'animo negativi corrispondono a quelle situazioni emozionali che, in misura maggiore o minore, ostacolano o impediscono del tutto lo sviluppo della vita spirituale. La collera, l'invidia, la gelosia, l'orgoglio, l'odio, l'impurità, la falsità, l'egoismo, la malevolenza, il risentimento. Quando si hanno o si coltivano nel proprio cuore questi sentimenti, questi pensieri, si avranno poi comportamenti nella vita altrettanto negativi nei confronti degli altri, perché, come dice il Vangelo, dal di dentro del cuore degli uomini nascono tutti i pensieri che portano al male: i peccati sessuali, i furti, gli assassini, i tradimenti tra marito e moglie, la voglia di avere la cosa degli altri, le malizie, gli imbrogli, le oscenità, l'invidia, la maldicenza, la superbia, la stoltezza. Tutte queste cose vengono fuori dal cuore dell'uomo e lo fanno diventare impuro. Prima di tutto, dunque, c'è il pensiero che nasce nel cuore volto al male. Da questo può nascere il comportamento successivo e conseguente. Il tradimento tra marito e moglie è preceduto dal pensiero dell'adulterio che nasce dal cuore. Per questo nel Vangelo è scritto: se uno guarda la donna di un altro perché la vuole, nel suo cuore ha già peccato contro di lei, con lei. Si noti l'espressione nel suo cuore, perché è nel cuore che inizia l'adulterio. E così un sentimento esasperato di rabbia o di gelosia o di odio che nasce nel cuore, sempre nel cuore, può portare dei gesti irreparabili, spesso terribili, come dimostrano fatti raccapriccianti che si leggono sulla cronaca. Il protagonista è sempre il cuore, perché è lì che nasce il sentimento negativo, che può tradursi poi in un comportamento omicida. E poi guardiamoci dentro. Regna in noi frequentemente uno stato di guerra, risentimenti contro se stessi, risentimenti contro gli altri, frustrazioni, antipatie coltivate, mormorazioni, critiche, aggressività di tutti i generi, e magari non ce ne accorgiamo neppure. Ma queste sono situazioni che per definizione impediscono l'intimità con Dio, con il Dio della pace. Certo, la grazia di Dio arriva per tutti, ma trova il semaforo rosso del tuo egoismo, del tuo orgoglio, della tua impurità, della tua maldicenza, del tuo risentimento. E come può passare la grazia di Dio, l'amore di Dio, con tanti semafori rossi? Nel cammino di santità, a cui tutti siamo chiamati, è assolutamente indispensabile purificare il cuore perché, da serbatoio di male, possa diventare tesoro di bene da cui attingere. Tesoro di bene che pure è presente nel cuore, perché il Vangelo dice: l'uomo buono ha in sé un tesoro di bene dal quale tira fuori cose buone. Questo tesoro di bene si chiama amore, apertura, disponibilità, bontà, serenità, pace, gioia, dolcezza, generosità, comprensione, accettazione. Sono i sentimenti positivi presenti nel cuore. Sono quei sentimenti che vengono attivati dal contatto con il Signore e dunque con la preghiera del cuore. Essi possono essere potenti catalizzatori di sviluppo interiore. Amare se stessi, purificandosi, significa dunque mettere alla luce questo tesoro di bene. Ma il tesoro di bene presente nel cuore non rimane lì conchiuso, rinchiuso. Per sua natura e spontaneamente si effonde, diventa operativo nella vita quotidiana. Diventa cioè amore del prossimo. Non conosco un ritratto migliore dell'uomo che ama il prossimo, come se stesso, di quello offerto da San Paolo. Egli dice: l'uomo che ama è paziente e premuroso, non è geloso, non si gonfia di orgoglio, non va alla ricerca del proprio interesse, non conosce la collera, dimentica i torti, rifiuta l'ingiustizia, la verità è la sua gioia, tutto scusa, di tutti ha fiducia, sopporta tutto, non perde mai la speranza. Ebbene, se uno cerca di avvicinarsi a questo ideale dell'uomo dell'amore, tanto più compie un'opera di purificazione di se stesso e tanto più, come conseguenza naturale, agisce con amore verso il prossimo.
Com'è?
Puoi chiederti a questo punto: c'è un mezzo per purificare il cuore e amare il prossimo? Il mezzo c'è e si chiama vigilanza del cuore. La vigilanza fa riferimento all'esercizio dell'attenzione. L'attenzione è una facoltà psicologica che hanno tutti, ma questa attenzione è di tipo particolare. Si riferisce all'essere attento a quello che accade nel nostro cuore e nella nostra mente in questo momento, qui e ora. È una attenzione che si identifica con la vigilanza del cuore a cui invita il Vangelo. L'invito evangelico alla vigilanza non deve essere considerato una vaga esortazione spirituale, ma deve essere tradotto in un costante atteggiamento di vita. Coltivare la vigilanza è l'unico mezzo che, guidato dalla luce della grazia, ti consente un controllo del cuore, senza coercizione, gioioso e proficuo, che porta alla purificazione e come conseguenza immediata all'amore del prossimo. Per rendere operativa la vigilanza occorre imparare ad essere attenti al momento presente. Allora, prendo coscienza che questo mio pensiero, questo mio sentimento, questo mio comportamento può bloccarmi nella via dell'amore che il Signore vuole da me. Smetto quindi di vivere a casaccio, ubbidendo in maniera automatica alla componente istintuale, e mi sforzo invece di essere presente il più possibile a quello che faccio, a quello che penso, e mi impegno a vivere coscientemente, nel modo migliore, in modo conforme a quello che il Signore vuole da me. riesci ad accorgerti di ciò che accade nel tuo cuore e nella tua mente in questo momento? Forse non hai mai provato. Ebbene, comincia a essere attento ai moti del cuore o ai pensieri, quando questo può essere il fondamento della tua continua crescita spirituale. Per quale motivo? Perché con l'attenzione cosciente all'opera, così si chiama anche la vigilanza, impari ad essere consapevole e attento ai tuoi pensieri, ai tuoi sentimenti, ai motivi che ti spingono, ai pregiudizi, all'invidia, all'orgoglio, cioè diventi consapevole degli impulsi che ti spingono al male, ma diventi anche consapevole dei sentimenti positivi, della generosità, dell'amore, cioè delle spinte verso il bene. Diventando insomma sempre più attento ai moti del tuo cuore, diventi sempre più consapevole delle tue reazioni interne e impari a scegliere, impari ad autodeterminarti, insomma, acquisti il controllo di te stesso. Ti faccio un esempio. In questo momento ti viene in mente una certa persona che ti ha fatto una gravissima offesa. Tu cominci a pensare, quella persona mi ha fatto troppo male, non posso perdonarla, gliela farò pagare. Ecco, mille pensieri di odio, di rabbia, di vendetta cominciano a turbinare e una vera guerra si scatena nel tuo cuore. Senza accorgerti stai per essere travolto da questi pensieri volti al male. Interviene a questo punto l'attenzione. L'attenzione entra nel tuo cuore e lo sorprende in questi atteggiamenti negativi. E ricomincia a succedere questo, che quello che prima andava per conto suo, a ruota libera, disordinatamente, in maniera caotica e distruttiva, semplicemente si ferma. Ecco, la tua attenzione cosciente diventa il vigile del tuo cuore. Vedi tutto il flusso dei pensieri negativi che come un'onda limacciosa minacciano di travolgerti. Ma poiché te ne accorgi con la vigilanza all'opera, la blocchi, le impedisci di proseguire. Questo è già molto. Eviti se non altro di essere travolto dai pensieri di odio. Ma poiché ami il Signore e desideri seguire la sua parola, dopo aver fermato il processo mentale negativo con l'attenzione, a questo punto puoi sostituirlo, almeno con la buona volontà, con quei sentimenti d'amore che San Paolo insegna. Capisci quello che sta succedendo? Se stai attento ai tuoi moti interni, avverti, sì, l'odio che si agita in te, ma senti anche la voce del Signore che ti dice: ama il tuo nemico, perdonalo se vuoi essere perdonato. E qui arriviamo a un punto molto delicato. Tu dici: questa è la legge, questa è la parola del Signore e io da buon cristiano vorrei seguirla. Ma dentro di te anche la voce della natura umana ferita si fa sentire. Quella persona mi ha fatto molto male e sento dentro di me un'avversione, un risentimento, un odio che non riesco a vincere. È più forte di me. Si scatena a questo punto nel cuore il combattimento spirituale. Da una parte ci sono le forze della natura istintiva sostenute dal potere del male e dall'altra le forze del bene che si sforzano di venire alla luce ma che minacciano di essere travolte. Ma siccome sei vigile, stai controllando la situazione. Ebbene, nel momento stesso in cui senti questo caotico travaglio interno, raccogliti e con molta umiltà e con tanta fede rivolgi al Signore questa preghiera. Signore, sono debole, non sono ancora capace di perdonare. Lo desidererei, ma non ci riesco ancora. Pensaci tu, Signore. Aiutami e donami la pace. Ecco, riemerge la preghiera del cuore. Accetti l'umiliazione della tua debolezza, ma poi offri anche la tua buona volontà, la tua disponibilità ad accogliere la grazia e poi semplicemente ti abbandoni a Lui. E in questo modo permetti alla grazia del Signore di trasformare progressivamente il risentimento nei confronti dell'altro sentimento di amore. Incomincia a imparare ad amare il prossimo, quel prossimo che odiavi, non subito, certamente. Il cammino può essere lungo, perché certe ferite sono molto dolorose e sono molto lente a guarire. Però è iniziato il processo di guarigione. Con la vigilanza all'opera, sorretta dalla grazia di Dio che ti indica costantemente la luce, scansi gli ostacoli e viaggi rapido nella direzione che ti porta verso il cuore nuovo. Entra in te stesso e con la vigilanza del cuore scandagliati, scopriti nei tuoi atteggiamenti interiori, nei tuoi comportamenti, nello stesso manimento in cui si manifestano. Scoprirai forse di essere orgoglioso, collirico, arrogante, chiuso alla comprensione degli altri, egoista, incurante dei sentimenti che calpesti nella tua famiglia. L'attenzione cosciente ti consente una sorta di esame di coscienza in tempo reale, a differenza del comune esame di coscienza che indaga su fatti già avvenuti. La consapevolezza li avverti nel momento stesso in cui si compiono o stanno per compiersi, e se sei pronto li puoi immediatamente rintuzzare o addirittura sostituire. Per esempio, saresti portato ad avere come reazione istintiva l'irritazione verso una persona che in questo momento è particolarmente indisponente. Te ne accorgi e metti in atto come atteggiamento consapevole la pazienza. Questa è purificazione del cuore da una parte e amore verso quella persona dall'altro. Paolo dice: l'uomo che ama è molto paziente e non conosce la collera. Oppure sei sul punto di dire cose sgradevoli o critiche acide, te ne accorgi in tempo e ti ricordi che Paolo dice: l'uomo che ama tutto scusa. E allora, di proposito, consapevolmente taci. Oppure sei di fronte ad una persona arrogante che commette soprusi, forse preferiresti tacere per amore di quieto vivere, e invece consapevolmente reagisci, perché l'uomo che ama, dice Paolo, rifiuta l'ingiustizia e la verità è la sua gioia. Insomma, tutto può diventare purificazione del cuore nel momento stesso in cui si presenta l'occasione. È tutto questione di consapevolezza del momento presente. Esercitati in questo senso e non dire: sì, va bene, ma ora non ho tempo. L'attenzione cosciente non richiede nessun lavoro particolare che rubi il tempo, perché è proprio l'azione che hai tra le mani in questo preciso momento ad esigere che tu metta a fuoco la tua attenzione e a modificare certi comportamenti che la vigilanza ti presenta erronei. È proprio la persona che hai davanti in questo momento a richiedere un atteggiamento volto all'amore. Occorre attivare la vigilanza, e questo molto frequentemente, anzi proprio adesso, in questo momento, qui e ora. All'inizio questo esercizio può costare fatica. Bisogna abituarsi ad essere presente a se stesso il più possibile durante la giornata. E in tal modo si svilupperà sempre di più quello che si può chiamare l'organo della coscienza, e diventerai sempre più capace di stroncare sul nascere tutto quello che è contrario all'amore: il malanimo, il risentimento, le antipatie, i rancori, l'orgoglio, la collera e tanti sentimenti negativi e di peccato. E al tempo stesso diventi capace di accogliere come benvenuti non tutti quei sentimenti positivi portatori di pace, di bontà, di amore per noi e per gli altri. Ma c'è ancora dell'altro. Essere consapevole il più possibile del qui e ora ti dà modo anche di vivere la presenza del Signore nelle persone, negli avvenimenti, nelle cose con cui in questo momento sei a contatto. E se vivi in tale spirito, l'azione che compi, qualsiasi azione, diventa contatto con Lui, con il Signore, sotto forma di offerta e di abbandono e di accettazione della sua volontà, alla sua volontà, e anche di richiesta di aiuto quando è il caso. Più si mantiene la vigilanza, più si mantiene viva la presenza del Signore nella nostra vita e più si mantiene costante il contatto con Dio in tutte le cose, grandi o piccole, in tutti i momenti, in tutti i luoghi e in particolare qui e ora. Ma se è vero che il contatto con Dio è preghiera, anzi preghiera del cuore, noi con la vigilanza in atto, avremo modo di pregare incessantemente, così come è raccomandato dalle scritture, con le azioni dei tanti piccoli qui e ora, usati come mezzi di purificazione di amore. Qual è dunque l'elemento comune che ci porta dall'incontro con Dio e che è tipico della preghiera del cuore all'incontro con Dio nel momento presente? L'atteggiamento del cuore. Se il nostro atteggiamento interiore si ispira alla fede, all'amore, all'abbandono, come avviene nella preghiera del cuore, tutte le circostanze di qualsiasi genere, gioiose, sgradevoli, faticose, dolorose, piacevoli, che succedono in ogni momento e quindi in questo momento, verranno percepite come segni che Dio ci presenta in questo momento e da vivere secondo le stesse disposizioni di accettazione, di offerta, di abbandono e di amore. C'è allora una sorta di circolo virtuoso. Prima di tutto ami il Signore con la preghiera del cuore e questo ti porta spontaneamente al desiderio di purificare il cuore, perché se i puri di cuore vedono Dio, come è detto nelle Beatitudini, è vero anche che chi fa esperienza di Dio nella preghiera anela ad essere puro di cuore. Questo desiderio si concretizza nella purificazione del cuore con il tuo impegno personale nella giornata che vivi nel mondo. E con la vigilanza del cuore, momento per momento, hai la possibilità di purificarti. E la purificazione ti porta all'amore del prossimo. E così ritorni arricchito al Signore nel momento intimo della preghiera e ancor di più ti unisci a Lui. Il Signore ti invochi nella preghiera del cuore, ti arricchisce ulteriormente e così rinvigorito ritorni all'impegno quotidiano con più amore e gioia. La preghiera del cuore dell'amore di Dio diventa preghiera del cuore dell'amore dell'uomo. E in questo modo si porta sempre più avanti quel cammino di santità a cui dovrebbe mirare ogni cristiano impegnato. Ho terminato, gentile amica, caro amico, come l'altra volta ti auguro una buona preghiera del cuore, ma questa sera aggiungo anche, ti auguro una buona vigilanza del cuore e ti ringrazio dell'ascolto.
Certo, grazie infinite. Senti, adesso anzitutto dagli estremi di questo libro, autore, titolo e casa editrice. Giovanni Zampetti, dottor Giovanni Zampetti, l'autore.
Ecco l'autore, il titolo è La preghiera del cuore spiegata ai giovani.
Seconda edizione, vero?
Seconda edizione e questa edizione è Susil Edizione. Susil Edizione.
Benissimo, senti, allora non sappiamo come ringraziarti perché tu hai già presentato diversi tuoi libri e diversi libri di Don Novello.
Sì.
Allora vuol dire che ci diamo l'appuntamento per un nuovo libro di Don Novello se tu non hai scritto un altro libro, vero?
No, va bene, d'accordo.
Lo sceglierai con calma perché Don Novello è stato un grande protagonista in questa nostra trasmissione, quindi è giusto e doveroso che noi lo facciamo rivivere leggendo i suoi libri da te magistralmente commentati.
Bene, d'accordo.
Adesso non ricordo più quello che hai già fatto, no? Non so se tu lo ricordi, di Don Novello.
Bene, faccio 2 o 3 di Don Novello, adesso sì.
Sì, sono stati bellissimi. Adesso scegliene un altro, mi pare che l'ultimo era sullo Spirito Santo, se non sbaglio.
Sì. Adesso ce n'è un altro che si intitola Per amare di più e per amare meglio.
Ah, ecco, quello lì è molto famoso, sì. Senti, allora diciamo una bella Ave Maria alla Madonna per poter vivere tutte queste cose che ci hai insegnato stasera, questa preghiera del cuore che non so. Poi spiegate ai giovani, guarda che è un'intuizione, forse nessuno al mondo ha avuto questa intuizione, penso.
Vabbè.
Diciamo, Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Eccoci, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, ci doni salute e pace e soprattutto un aumento di fede, speranza e carità.
Bellissimo.
Grazie, a presto, saluto tutti i tuoi cari, prega e prega per noi sempre. Grazie, grazie, grazie. Pronto, Don Antonio?
Buonasera, Don Tino, come stai?
Sì, alti e bassi tiriamo avanti, però più alti che bassi. Senti, allora il sottomano, dunque questa è l'ottava puntata su Giacomo, sul venerabile, vero?
Venerabile, venerabile.
Venerabile Giacomo Gaglione, che io sottomano il libro che hai scritto tu, Seme di Gloria, sottotitolo L'itinerario di fede di Giacomo Gaglione. Prefazione di Monsignor Giovanni Dalise,
Vescovo di Caserta, sì.
Per Caserta, libreria editrice Vaticana.
Vaticana, sì.
Autore Antonio Di Nardo. Ecco, siamo a pagina 70, dal corpo del risorto al corpo eucaristico. A te la parola.
Allora, proprio qui siamo arrivati dal corpo del risorto all'Eucaristia. L'Eucaristia è vita in Cristo, come ci ricorda il grande Jean Galou. L'Eucaristia è il sacramento più caratteristico della religione cristiana. Sacramento nel quale si esprime in modo più sorprendente la generosità dell'amore divino, con il suo scopo di dare all'umanità la vita più alta, che è la vita in Cristo. Del resto, Gesù ha istituito un sacramento che dà il suo corpo da mangiare e il suo sangue da bere per dare alla comunicazione di vita un significato molto concreto. Perciò l'Eucaristia è un sacramento ancora più meraviglioso del sacramento del perdono e della riconciliazione. Grazie all'intervento dello Spirito Santo è favorito il naturale passaggio dal corpo del risorto che diventa corpo eucaristico, funzionale alla consumazione finale, perché dandoci l'Eucaristia Gesù diviene per noi principio e fonte di vita. Così come il corpo del risorto, anche il corpo eucaristico, che ne è la naturale conseguenza, è per i discepoli memoria dell'amore, per loro vissuto fino alla fine. Del resto, mediante l'Eucaristia, il cristiano abita, o meglio, dimora nella Trinità e la Trinità dimora in lui, secondo la promessa del Vangelo di Giovanni 14:23. Perciò l'Eucaristia è il dono trinitario che Gesù ci fa, e dunque il dono più alto che esprime il suo amore per noi, sino alla fine, sino alla sua ultima possibilità. Tutto questo era chiaro a Giacomo Gaglione, a maggior ragione per il suo stato di sofferenza, perché proprio questo corpo ferito, quello del risorto, può parlare a un altro corpo, quello della Chiesa, e maggiormente alle membra provate dai dolori terreni, sempre in qualche modo provata e necessitante di una guida. Qui inoltre diventa importante la presenza del fratello per il proprio prossimo. Il corpo, sia esso quello del risorto, sia quello eucaristico, la Chiesa, è l'unico luogo dell'amore, l'unico luogo di verità nell'esistenza cristiana, dove la celebrazione eucaristica è l'evento centrale di salvezza che opera la redenzione. Il banchetto eucaristico è la manifestazione più autentica di Gesù ed è particolarmente vissuto da Giacomo Gaglione, che desidera lo si vive in modo assoluto, memori di quanto riportano le sacre scritture. Nell'Apocalisse, io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo, mostrati dunque zelante e ravvediti. Ecco, sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. In questi versetti si intravedono due aspetti legati a Giacomo Gaglione. Il primo al percorso della croce che lo stesso abbraccia e il secondo all'invito che lo stesso avanza ai suoi fratelli in Gesù e Maria, perché non siano sordi alla voce del risorto. A testimonianza di ciò si rimanda l'approfondimento ad una sua lettera, ad una lettera di Giacomo Gaglione del 24 aprile 1952, in cui egli scrive ad un'amica, ad una signora, dicendo: non ti preoccupare tanto della mia salute e dei miei dolori, perché se non ne avessi alcuno, cosa offrirei a Gesù? Prega per questo, cara sorella, e non mi risparmiare. Se ti occorre un po' di offerta, prendila dalle mie sofferenze. Ed ora che viene Gesù più spesso a consolarti, offrigli il tuo cuore e sarà tutta gioia. Egli, come già anticipato, associa spesso all'Eucaristia la figura di Maria, la Madonna. Così farà anche San Giovanni Paolo II in tutta la sua produzione, dove appunto lega l'Eucaristia a Maria Santissima. Circa la Chiesa, quale unico corpo, con a capo Cristo, che persegue lo stesso Giacomo, in questi si denota ancora una volta la componente francescana. Lui afferma: Francesco e i suoi compagni, avendo lasciato tutto per seguire Cristo, affrontarono numerose difficoltà. Credevano fermamente che la Chiesa Cattolica Romana è il vero popolo di Dio, il corpo mistico di Cristo e lo strumento universale di salvezza. Giacomo Gaglione crede molto nell'assemblea che si fa Chiesa, che si fa corpo. Egli con il suo corpo si fa corpo con la Chiesa, nella rigidità immobile, nella sua immobilità quasi assoluta del corpo, in cui i bisogni in quella posizione sono tanti, tanti, delicati, amare, esasperanti. Giacomino portava le stimmate della passione di Cristo. Anche nell'ambito della crescita dell'apostolato della sofferenza, torna perché inculcato dal fondatore il concetto della comunità, dell'apostolato dei fedeli, dei viventi, quali membra di un unico corpo che è la Chiesa di Cristo. Una comunità che è fatta anche di fratelli sofferenti. Infatti Giacomo dice: chi sta male ha il diritto di chiedere all'infermo di soffrire per lui, a costo di vedere aumentare le sofferenze dello stesso infermo. Infatti i carismi vengono dati da Dio a favore di chi ne ha bisogno. Per Giacomo il soffrire con gioia è un carisma. Egli fa installare nella sua cameretta, trasformata in cappella, un piccolo altarino dove di tanto in tanto qualche sacerdote, per lo più amici, che vengono a trovarlo, celebrano la Santa Messa. Quello stesso sacrificio che fa sì che nell'Eucaristia si abbia una presenza reale del corpo di Cristo. Si fa sacrificio, donandosi in dono per l'umanità, per la salvezza. Il corpo dato e il sangue versato sono per voi e per tutti. La missione è scritta nel cuore dell'Eucaristia. Da qui prende forma la vita cristiana a servizio del Vangelo. Il corpo eucaristico, compimento e conseguenza del corpo del risorto, sostiene e ricorda il dono della salvezza a cui il sacrificio di Cristo ci ha predestinati e che entra nel tempo per opera dello Spirito Santo, Infatti, è dopo la Pentecoste che l'ordine dato da Gesù di rifare il rito eucaristico in memoria di Lui è stato messo in applicazione. Del resto, l'Eucaristia viene sempre celebrata con la potenza dello Spirito Santo. Questo è spirito di verità che fa capire l'eccellenza dell'Eucaristia, unico sacramento nel quale non viene solo data la grazia di Cristo, ma la sua presenza personale, con tutta la sua vita di Salvatore risorto. Adesso affrontiamo anche il tema dal corpo eucaristico al corpo di Giacomo Guaglione. La sua apertura all'amore, la trasmissione dal corpo eucaristico al corpo di Guaglione si ha attraverso, potremmo schematizzare, due elementi di partenza. L'azione di grazie e apertura all'amore che viene da Dio e all'offerta di se stessi per una vittoria dell'amore sul male e sulla morte. Questi sintetizzano l'adesione della propria spiritualità sacerdotale per una presa di coscienza dell'Eucaristia. Comprendere come il corpo di Giacomo divenga membra viva del corpo della Chiesa e Eucaristia si deve tener conto di quanto accade nel 1929. Allorquando, partito per essere sacerdote, se Cristo l'avesse voluto, da Lourdes, afferma lui, ritornai nelle mani di Gesù sacerdote ed ostia. Ricordiamo che con l'incontro a San Giovanni Rotondo, Guaglione subisce il trapianto di testa, ma è l'esperienza di Lourdes a rendere vigorosa la vigna da cui tutti poi coglieranno i grappoli. Egli come sintetizza il proprio programma di vita? Con questa parola, Giacomo dice, amare e servire come una lampada accesa che deliziandosi di ardere muore di luce. Ed è in questa fase che il corpo di Giacomo si trasforma virtualmente in una sorta di piccolo cenacolo. Egli si trova al fiorire del dolore, provato da un grande smarrimento. Riferirà che è molto doloroso vedere un uomo soffrire, perché non vorrebbe soffrire. Eppure, pensandoci bene, mi sembra che debba essere felicissimo solo che si voglia. Ne guadagnerebbero tutti. Di questo guadagno, ovvero conversione, le testimonianze ne sono tante. Una è quella del dottor Gaspare Petruso, il quale, complice di una depressione nervosa, testimonia che l'anima e il corpo risultarono profondamente minati, senza che potesse intravedersi un lontano spiraglio di ripresa. Aggiungendo, solo successivamente cominciai ad intuire la possibilità di salvezza in Cristo e nella sua Chiesa. Il dottor Gaspare Petruso dice: le lettere di Giacomino costituirono per me un vero balsamo salutare. Avvertì subito che egli mi era costantemente vicino. Da questo stato di cose, il corpo di Giacomo, quello stesso in cui si va a riscoprire, a conoscere il corpo del risorto, il corpo eucaristico, entra in contatto con un mondo dove si pensa che il fratello che soffre, specie se si tratta di un ammalato, si pensa che ha già sofferto abbastanza e non può avere altro bisogno che quello di essere liberato dalla sofferenza attuale. Giacomo Guaglione, che con il suo corpo vuole dare una testimonianza del corpo eucaristico, ricorda che la carità non dovrebbe significare mai limitazione della luce e dell'attività di grazia operante nelle creature, mediante il il dolore ordinato alla provvidenza. Giacomo ci mette in guardia, chiarendo con la sua parola. Una carità malintesa potrebbe indurre ad un aumento di quella sonnolenza spirituale che, incominciata con la minorazione fisica e sfruttata dal nemico dell'anima, vanifica le risorse soprannaturali che costituiscono tutta la ricchezza del sofferente. In questo passo del suo l'ultimo libro, 50 anni di croce per saper sorridere, abbiamo visto uno dei principali insegnamenti di Giacomo, nel quale si inizia a prospettare una visione del sofferente, del corpo del sofferente come corpo della testimonianza. In un certo qual modo, egli vede nel corpo minorato di qualsiasi sofferente l'eredità e la testimonianza e la presenza del corpo eucaristico. Purché sveglio, vivo spiritualmente e annunziatore della buona novella. In quella scia egli scrive che ogni cosa avviene a fin di bene, a gloria di Dio, per il bene delle anime, specie il dolore. E ancora che la volontà, pervertita dalla natura corrotta, fa vedere il male solo nell'impossibilità attuale di fare quello che si vorrebbe. E questo ho creduto per tanti anni e ne arrossisco. Giacomo ci ricorda che Dio è creatore e noi siamo testimonianza del suo amore e dobbiamo diventare testimonianza di conseguenza del corpo eucaristico nella Chiesa, dove una vita cristiana comune ha bisogno dell'Eucaristia per svilupparsi adeguatamente. Il fare del proprio corpo l'evoluzione in termini di testimonianza del messaggio derivante dal corpo del risorto e da quello eucaristico mette davanti anche a delle responsabilità della propria natura umana, con l'invito dello stesso a non demordere lui per primo per dare l'esempio. E ancora, sempre nelle sue limitatezze della natura umana, Giacomo aggiunge: in tutti vorrei eroici di un infermo che vuol guarire ad ogni costo, entra poco l'interesse dell'anima e molto invece l'interesse terreno e particolarmente l'intolleranza della via prescelta da Dio per lui. Giacomo descrive così l'eletto della croce, il cui corpo viene a essere testimonianza tra i fratelli del messaggio del corpo eucaristico. Infatti afferma: sul letto di un malato c'è sempre tanto solo. Il desiderio di guarire non è peccato, ma quando esso si manifesta è necessario che l'anima senta il bisogno di un aumento di grazia, di luce e di assennatezza, perché tutto deve essere subordinato alla sua salvezza, e ciò si ottiene con la preghiera e con la frequenza ai sacramenti. Il tutto perché il proprio vissuto, la propria testimonianza, possa far guadagnare la tanto agognata rinascita alla vita nuova. Lui afferma ancora: che giova all'uomo la conquista di un bene temporale e passeggero se poi perderà la sua anima eternamente? Non è Gesù il nostro capo e non siamo noi membra inferme del suo corpo mistico? Soffrendo noi, soffre lui, trionfando lui, trionferemo noi. Riferendo della pace profonda che gli ha dato questa luce, riferisce del fatto che sia normale porsi dei dubbi e che questi sono barlume di luce dove intervengono i doni concessi dallo Spirito Santo. Nel mistero della Trinità Il figlio riceve dal padre tutta la sua vita divina. Inoltre il figlio riceve dal padre la sua vita umana. Nell'incarnazione lo scopo è di comunicare all'umanità tramite la natura umana e la vita umana tutta la ricchezza della vita divina. A tal proposito Giacomo afferma: portare la croce è la cosa più bella e più gloriosa che vi sia sulla terra, e Gesù ha voluto farmi questo onore, promettendomi di farlo per tutta la mia vita, dimenticando la mia miseria. E ancora, il Signore mi rese infermo perché il cuore abbia possibilità di amore infinito, e io mi consolo ad amare unendo e raccogliendo sulla mia piccola croce sospiri e lacrime di anime dolci, perché godano Dio con me. E in ragione di queste stesse anime dice: le anime che mi hai affidato, Gesù, e che ogni giorno diventano più numerose intorno alla mia sedia di ferro, sentono Gesù nel mio sorriso fiducioso. Giacomino, appena si imbatteva in un infermo inguaribile, sentiva nascere in sé prepotente l'urgenza di sollevarlo al suo livello di gaudente della croce. Il suo lavoro di conquista apostolica era tutto un capolavoro di soavità e di fortezza nel perseguire lo scopo e di soavità nella scelta e nell'impegno dei mezzi. Una conquista che trova nell'Eucaristia il premio. L'Eucaristia non è un lusso, ma una necessità, una condizione per vivere la loro vita nell'unione con Cristo e per poter attingere in Cristo la forza di perseverare ogni giorno sulla via che conduce al Padre. Un aspetto importante da rilevare nella comprensione del corpo eucaristico al corpo di Giacomo è il senso eucaristico dell'apostolato della sofferenza. Infatti, Giacomo Gaglione giungeva a ritenere che una persona che non ce la faceva a sopportare la sua sofferenza avesse il diritto e che lui o altri come lui soffrissero e si offrissero per quella persona. È proprio un mistico sacerdozio. Infatti Giacomo afferma: proprio l'offerta della sofferenza. L'infermo è sacerdote. Giacomo rappresenta il sacerdozio mistico. Qual è la dimensione del sacerdozio battesimale nel vissuto di Giacomo Gaglione? Che significa la parola sacerdote? Con questo termine noi tutti sappiamo, si vuole indicare quella persona che ha un rapporto particolare con Dio. E in alcune religioni, come quella cristiana, il ministro consacrato, il sacerdote, in virtù del suo ufficio è considerato santo, ovvero dedicato alla divinità di cui è interprete. Questo mandato sacerdotale, con il battesimo, interessa pienamente il fedele cristiano, che diventa esso stesso sacerdote, e quindi consacrato, e come tale è chiamato ad agire. Dice Giacomo Gaglione: l'infermo è sacerdote secondo l'ordine del cuore di Gesù. Che significato ha la parola mistica? Per mistica comunemente si intende la contemplazione del divino e conseguentemente l'esperienza diretta con l'aldilà, unendosi alla verità ultima della propria esistenza. E proprio come dice l'Esodo, l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. In sintesi,
Quindi il fedele consacrato, e ci insegna anche Giacomo Gaglione, nel battesimo diventa sacerdote contemplante e artefice della propria e altrui salvezza, grazie all'intervento dello Spirito Santo. E Giacomo rappresenta quel sacerdozio per taluni che ha lo scopo di rinvigorire la fede del popolo, magari lontano dalla frequentazione dei sacramenti e dall'evangelizzazione, ancorché qualche volta non del tutto efficace. La sua azione ha la funzione di riuscire a dare nuova vigoria e dolce serenità, così da poter dire ai suoi visitatori, a coloro che si accostavano alla sua sedia di ferro: mi sento illuminato dallo splendore grande che emana da questo malato, che soffre con la luce di amore. In ragione di ciò, una testimonianza così parla di Giacomo. L'opera di Giacomino non fu soltanto di risanamento da tanti mali spirituali e fisici, ma anche di vera e propria riedificazione, e ciò è stato consegnato da Giacomino con la più fraterna generosità. Infatti, torniamo proprio al suo programma di vita: amare e servire come una lampada accesa che, deliziandosi di ardere, muore di luce. Questo è il suo programma. Una lampada, sì, ma alimentata dall'olio di Cristo, al quale confesserà il profondo convincimento dell'impossibilità di ricevere grazie. Se non mi fossi appoggiato a te, o Gesù, dice Giacomino, e alla Madonna che mi fece imparare a pregare in un attimo senza difficoltà.
Ecco, Don Antonio?
Sì.
Hai meno di 3 minuti.
Altro combustibile di questa azione messianica, di questa vita mistica sacerdotale, è l'Eucaristia per Giacomo Gaglione, ed è propizia una testimonianza che Giacomo rilascia collegandosi all'esperienza di Padre Pio, che nella prima volta lo confessò e lo comunicò. Egli, per portare avanti questa sua missione sacerdotale, non si preoccupava di attirare le persone a sé per farle entrare nella propria cerca, piuttosto era un uomo che, senza volerlo, diventava esperienza e testimonianza, affinché gli altri potessero ricordare la propria missione. Egli vuole e vive la vita nel rispetto del sacerdotale culto cristiano, perché avvenga in lui e negli altri la trasformazione dell'esistenza in adorazione dell'Eucaristia, con la permanenza del sacrificio.
Bene, allora è stato bellissimo anche questa volta. Questo non è una biografia, è un libro di spiritualità, quello che hai scritto tu. Allora io ripeto gli estremi del libro.
Sì.
Dunque, l'autore è Don Antonio Di Nardo, due parole, Di Nardo. Il titolo è Seme di Gloria, sottotitolo L'itinerario di fede di Giacomo Gaglione, prefazione Monsignor Giovanni Dalise, libreria editrice Vaticana. È molto molto bello questo libro, direi che è più che altro un libro di spiritualità, perché tu presenti molto bene la sua spiritualità, vero Don Antonio? Allora dopo continueremo, perché è troppo bello. Ci dai una bella benedizione, perché tutti quanti possiamo, diciamo, in qualche modo imitarlo.
L'augurio è proprio questo, di seguire la spiritualità dell'apostolato della sofferenza.
Certo.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie di tutto, Don Antonio. Prega per noi, soprattutto ricordaci nella messa. E raccomandaci al venerabile Giacomo Gaglione. Grazie, grazie, grazie.
E grazie, grazie.
stare insieme. Che bello questo amor, che bello esser fratelli tutti uniti nel Signor. Che bello esser fratelli tutti uniti nel Signor. Oh carità di Cristo, infiamma il nostro cuore, che sempre si consumino per d'amore. Oh carità di Cristo, infiamma il nostro cuore, che sempre si consumino per questa gioia che si prova nell'amar. Che bella questa gioia che si prova nell'amar. Oh carità di Cristo, infiamma il nostro cuore, e sempre si consumino per carità di Cristo, infiamma il nostro cuore, che sempre si consumino per d'amor. Che bella l'amicizia, che bello perdonar, che bella questa gioia che si prova nell'amar. Che bella questa gioia che si prova nell'amar. Carità di Cristo, infiamma il nostro cuore, e sempre si consumino per d'amor. Oh carità di Cristo, infiamma il nostro cuore, e sempre si consumino per
Pronto, don Emanuele?
Pronto, buonasera.
Buonasera, don Emanuele. Allora, questa affascinante, diciamo, non storia, sì, storia del rito della messa, no? In base al libro che tu hai scritto, Il paradiso sulla terra, spunti di catechesi liturgica nella messa, prefazione Monsignor Guido Marini, cerimoniere pontificio, autore Don Emanuele Borserini, Dettoris Editori, Crotone. E siamo arrivati alla 41esima puntata e siamo, diciamo, alla liturgia della parola, vero? Alla conclusione della o sbaglio?
Sì, stiamo per concludere la liturgia della parola, sì.
Sì, benissimo. E allora, Don Emanuele, inizia pure. Perché e poi non siamo neanche arrivati a metà del libro, quindi è troppo interessante questo corso sulla liturgia della messa. A te la parola.
Grazie Don Tino, eccoci qua, riprendiamo allora il nostro percorso. Vi ricordate, siamo arrivati a parlare della professione di fede, abbiamo cercato di collocarla all'interno dell'armonia, del fluire dei riti all'interno dell'unico grande rito della messa. Abbiamo cercato di vedere come si incatena molto bene a ciò che lo precede e anche a ciò che lo segue, anzi abbiamo visto che chiaramente non può che porsi a questo punto, perché ci insegna San Paolo, fides ex auditu, cioè proprio dall'ascolto della parola di Dio che nasce la fede, quindi anche la professione di fede, ma che in questo contesto non ha una identità soltanto di espressione, di dire la fede, ma è veramente qualcosa di offertoriale, è già l'offerta della nostra fede, dispone e conduce per mano ad entrare nei riti dell'offertorio che tra poco lo seguiranno.
addirittura nel rito ambrosiano è parte dell'offertorio. Ma se noi andiamo a confrontarci, come sempre dobbiamo fare, con la Sacra Scrittura, vediamo che le professioni di fede fin dall'inizio sono fortemente legate anche ad una prospettiva di offerta, non sono mai soltanto, abbiamo detto con vari termini, didascaliche, cioè così che dicono e insegnano la fede. Per esempio, se torniamo addirittura al libro del Deuteronomio, capitolo 26, i primi 10 versetti, vi raccomando, se potete, quando facciamo qualche riferimento alla Sacra Scrittura, di prenderla, di averla in mano, di leggerla insieme mentre la commentiamo, è molto importante. La fisicità, proprio la liturgia ci insegna quanto è importante la fisicità della parola di Dio, non è mai astratta, ma ci raggiunge innanzitutto in un libro che è bene avere davanti, toccare, usare, non soltanto fare appello alla nostra memoria. Ebbene, dicevo allora, il libro del Deuteronomio, in questo capitolo 26, quello che tradizionalmente dagli esegeti è chiamato il piccolo credo storico, ecco, anche questa grande, importantissima professione di fede è sempre legata ad un momento di offerta, un momento sacrificale, un momento appunto liturgico. Ecco, del resto anche nella comprensione, quello che può essere la catechesi sui misteri, dei misteri divini che la fede professa, non è mai marginale l'esperienza liturgica. Anzi, un autore importante che ho già citato più volte dice proprio così: il miglior modo di comprendere i misteri divini è celebrarli. Ecco, vedete come si compenetrano davvero questi due aspetti, non possono essere mai disgiunti. Poi abbiamo siamo entrati ancora di più in questo questa riflessione sulla professione di fede, partendo appunto anche dal suo nome stesso, che è professione, cioè fare qualcosa, non soltanto dire, esprimere la fede. Abbiamo guardato direttamente a quelle formule che sono piene della fede dei nostri padri, la fede che ci è stata consegnata, padri che sono stati per un certo tempo anche martiri, martiri per non abbandonare quella fede, quelle formulazioni di fede. Quindi è un testo davvero carico quello che noi riceviamo e professiamo. Un testo che, come ogni rito, è fatto di parole e gesti, quindi le parole, quelle che conosciamo tutti, credo, a memoria, ma accompagnato anche da alcuni gesti. Innanzitutto si professa la fede in piedi, nella posizione del risorto, nella posizione viva di colui che è vivo, perché la fede è viva, è vita, altrimenti non c'è qualcosa che non va. E poi all'interno, proprio al centro della professione di fede, quando si proclama il mistero dell'incarnazione, c'è un altro importantissimo gesto che accompagna l'espressione della fede, ed è quello di un inchino profondo durante le parole che menzionano il mistero dell'incarnazione. Addirittura due volte all'anno, a Natale e nella solennità dell'Annunciazione, si genuflette durante queste parole. E questo è un gesto molto bello, importante, perché non solo ci richiama ovviamente l'attenzione ogni volta che si cambia posizione, c'è un gesto particolare collegato alle parole, chiaramente l'attenzione è ridestata, e questo è importante, ritornare sempre all'importanza, alla centralità del mistero dell'incarnazione. Ma come avevamo già notato nei due inchini durante il nome di Gesù, che si è invitati a fare durante l'inno del Gloria, questo gesto è anche davvero esplicativo di quello che stiamo dicendo. Cioè, cosa vuol dire esplicativo? Che lo dimostra, lo fa vedere, ci fa sperimentare quello che stiamo dicendo. L'incarnazione è davvero, come la descrive sempre San Paolo, l'abbassamento di Dio verso di noi. Lui che innanzitutto, possiamo dire, si inchina su di noi, si genuflette quasi per raggiungere dall'alto dei cieli, perché l'Altissimo, la nostra bassa, povera condizione. E allora ogni volta che entriamo nel mistero dell'incarnazione compiamo anche questo gesto davvero per sperimentarlo, per comprenderlo in modo ancora più profondo, non per spiegarlo, perché i misteri per definizione non si spiegano, ma si possono celebrare, sperimentare e allora comprenderli, cioè davvero accoglierli, abbracciarli, come dicono le parole che in latino compongono l'origine proprio del comprendere. E allora ecco che con tutte queste suggestioni scorriamo dalla professione di fede alla preghiera universale, che è il paragrafo successivo. La preghiera universale, che è un esercizio concreto del nostro sacerdozio battesimale. Tutta la liturgia chiaramente è esercizio del sacerdozio, non solo quello ordinato, quello ministeriale, ma quello che appartiene a tutti i battezzati. Il sacerdozio che con il battesimo ci dà il diritto e il dovere, non dimentichiamolo, anche il dovere di pregare pubblicamente, di celebrare la preghiera della Chiesa. Ma a questo punto diventa ancora più evidente che quell'esercizio del sacerdozio battesimale di ogni cristiano è davvero un sacerdozio a favore, esercitato a favore di tutto il mondo, è preghiera davvero universale, appunto, con secondo la definizione più classica, noi la chiamiamo giustamente anche preghiera dei fedeli e va benissimo, ma la sua definizione più solenne è preghiera universale, perché davvero è l'esercizio del sacerdozio battesimale a favore di tutto il mondo. Allora si innesca qui uno di quelli che io chiamo in modo forse un po' prosaico strabismi della liturgia, che ritroveremo anche nella preghiera eucaristica, cioè dover continuamente guardare in due direzioni diverse. Ecco perché strabismo, diventiamo quasi spiritualmente chiaro, strabici, cioè dobbiamo guardare sempre all'universale, a tutto il mondo, a tutta la creazione che è posta nelle nostre mani perché possa ritornare a Dio, come dipinge meravigliosamente anche il testo Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, ma ogni liturgia è anche sempre molto concreta, contestualizzata, incarnata, appunto. E allora ecco che l'altra prospettiva di sguardo, se una è all'universale, l'altra è al particolare, a coloro che sono per davvero presenti lì, proprio attraverso di loro si salva tutto il mondo, e quindi dobbiamo pregare per tutto il mondo, ma anche e soprattutto per coloro che fisicamente sono presenti a quella celebrazione. Allora continuamente il nostro sguardo deve essere tanto grande quanto piccolo, tanto universale quanto particolare, tanto sul mondo quanto su quelle singole, reali, concrete persone che partecipano alla celebrazione. E allora ecco che ci vuole davvero una grande sapienza nel preparare e orchestrare, vorrei dire, la preghiera dei fedeli. Non può essere un testo che riceviamo preconfezionato e senza nemmeno comprendere spesso le parole difficili con cui è composto, ripeterlo in modo non riflesso. Anzi, proprio per poter tenere insieme queste due prospettive, tutto il mondo e quelle persone concrete, reali, che sono lì, davvero dovrebbe essere una preghiera preparata, predisposta ogni volta da quelle persone, se non tutte, da quei ministri lettori che esercitano appunto il ministero della proclamazione della parola di Dio durante la celebrazione. Davvero, come abbiamo visto qualche puntata fa riguardo al Salmo responsoriale, che abbiamo visto come ha varie possibilità per realizzarsi, non solo quella della ripetizione, venisse quasi un ritornello, ma dell'alternanza tra il canto e la recitazione, tra appunto il responsorio, oppure l'antifona, oppure altri modi ancora, sta proprio alla sapienza del salmista o del lettore che va da salmista, trovare quella modalità più consona sia al testo che ha davanti, sia all'assemblea, così sta alla sapienza e al ministero del ministro lettore a cui è affidata la preghiera dei fedeli, preparare dei testi che siano davvero eloquenti, che siano davvero adeguati a tenere insieme l'universale e quel particolare, non un particolare generico a caso, non questa assemblea che va bene per tutte le stagioni, ma davvero questa assemblea, queste persone con la loro storia, la loro cultura, la loro sofferenza o le loro gioie, che chiaramente chi con tanto zelo, che certamente dobbiamo sempre ringraziare, chi prepara i testi di un foglietto, di un libretto che va in mano a tutti, chiaramente non può sapere. Questi sono suggerimenti sempre molto buoni, utili, ma non possono esaurire la preghiera universale di quella particolare assemblea. Vedete quanto è importante un ministero davvero attivo, partecipe e vissuto del lettore, che deve riuscire a fare tutto questo. Davvero un ministero grande e importante anche quello dei lettori. E allora andiamo a vedere come è costruita, secondo le indicazioni della Chiesa, la preghiera universale. Allora, percorrendo tutte le varie i vari testi che ne parlano, possiamo vedere come chiaramente il primo punto di riferimento è lo schema proposto dal Messale nei principi enorme dell'uso del Messale, il numero 46, che la descrive, ma in nota cita anche e riprende il numero 70 dell'ordinamento generale del Messale romano. E allora, se andiamo a vedere l'ordinamento generale, il numero 70 cita, è basato sul numero 53 della Sacrosanctum Concilium. Al di là di questi numeri che non sono importanti, però vedete il percorso che stiamo già percorrendo, ci stiamo risalendo dalle indicazioni più specifiche del Messale al suo ordinamento generale, addirittura Sacrosanctum Concilium, che non si inventa nulla, ma riprende a sua volta la prima lettera a Timoteo di San Paolo, al capitolo 2, i primi due versetti. Vedete come anche la preghiera universale ha tutta questa questo fondamento, oserei dire, non si può improvvisare. Parte la scrittura, attraversa tutti i testi del Magistero più importanti che ne parlano, e ci viene consegnata attraverso questa davvero tradizione, cioè questa consegna di una modalità, di una struttura per realizzare il nostro rito della preghiera universale. Ma se andiamo ancora più in profondità, possiamo scorgere dietro alla preghiera universale di ogni celebrazione eucaristica un altro rito molto importante, che ha lo stesso nome di preghiera universale, ed è quello che fa parte della liturgia particolarissima, unica nell'anno liturgico del Venerdì Santo. Dopo la prostrazione iniziale e a conclusione della liturgia della parola, prima della adorazione della croce e poi la comunione, ecco, a quel punto nella liturgia del Venerdì Santo si pone la preghiera universale, che è una preghiera dei fedeli, appunto, molto solenne, molto ampia, che ci porta davvero dentro al significato profondo di questo momento liturgico, che è la preghiera dei fedeli. Quando quel giorno, ci riporta a quel giorno in cui il cuore di Gesù sulla croce è stato squarciato dalla lancia del centurione, come ci racconta il Vangelo di Giovanni a capitolo 19, versetto 34. Davvero questo ci dice la sovrabbondanza dell'amore di Dio, della sua misericordia. Gesù era già morto, ci aveva già dato tutto con la sua vita, eppure sembra in questo momento, ancora oltre la morte, oltre il dono totale, di voler far scaturire ancora qualcosa. Ecco che il cuore viene aperto e scaturiscono sangue ed acqua, fondamento, origine, inizio, possiamo dire così, di tutti i sacramenti. Ma attraverso il cuore di Gesù è stato aperto per sempre il cuore di Dio, ed ecco perché la preghiera dei fedeli può essere davvero efficace, perché il cuore di Dio ormai è aperto ad accogliere le nostre suppliche, le nostre istanze. Ecco, vedete, con tutti questi rimandi che la preghiera universale ci ha fatto scorgere, davvero non potremo più leggerla così stancamente su certi sussidi uguali per tutti, ma davvero dovrà diventare un momento di preghiera davvero profonda, vissuta, accolta, partecipata a tutta l'assemblea attraverso le parole e la voce del lettore. Se ogni volta che viviamo questo momento liturgico ritorniamo al Venerdì Santo, ritorniamo alla lettera a Timoteo, ecco che davvero anche questo rito diventa grande, importante, bello anche per noi, e non ci permetteremo mai di metterlo in secondo piano o di utilizzarlo per fare delle vaghe dichiarazioni di intenti, a volte anche quasi politiche, degne da pensare sentendone alcune. Invece quanto è davvero bello e importante. Del resto è un rito che, pur così bello e importante, non è mai obbligatorio, è fortemente consigliato la domenica, ma nei giorni feriali non è obbligatorio. Allora, piuttosto di assomigliare a quei pagani ridicolizzati proprio da Gesù, che pensavano di essere ascoltati a forza di parole, dice il Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 7, è meglio non farla. È meglio invece ritornare ancora una volta, sempre alla Sacra Scrittura, che ci suggerisce già delle preghiere brevissime e davvero profonde nel Vangelo. Quante volte incontriamo personaggi che dicono: Signore, abbi pietà di me, oppure gli apostoli, i discepoli, scusate, di Emmaus, che dicono semplicemente: resta con noi, oppure quell'altro malato che dice: se vuoi puoi guarirmi. Preghiere brevissime ma cariche di tutta la vita, tutta la nostra esistenza. Puoi guarirmi, quanto c'è dentro a queste poche parole, resta con noi, quanto è profondo e quanto coinvolge per tutta la vita, dire così. Oppure, appunto, come lo stesso ordinamento generale del Missale Romano, il numero 71, suggerisce, si può partecipare alla preghiera universale anche in silenzio. Questo davvero ci riporta ancora a quelle riflessioni che facevamo all'inizio del nostro percorso sulla grandezza e l'importanza del silenzio, che non è passività, non è distrazione, non è fare altro, ma il silenzio è davvero uno dei modi più belli, più profondi per partecipare alla preghiera della Chiesa. Davvero fa spazio alla preghiera, fa spazio a Dio dentro di noi, il silenzio che è quello, quell'atmosfera, quasi possiamo dire, che regna proprio nei giorni santi che abbiamo già evocato, il venerdì santo, il sabato santo, sono giorni davvero di silenzio, eppure sono i giorni più intensi di tutta la vita liturgica della Chiesa e di tutta la storia della salvezza, possiamo dire così. Il silenzio ancora una volta ci porta dentro alla preghiera della Chiesa, tutt'altro che i pagani che volevano essere esauditi a forza di parole. Siamo sempre molto attenti quando celebriamo o prepariamo, siamo chiamati a preparare questo rito, se siamo più pagani che vogliono essere esauditi a forza di parole o davvero dentro la preghiera della Chiesa, che è sempre profondamente silenziosa, nel senso che abbiamo cercato di tratteggiare ora.
Benissimo, Don Emanuele. Allora abbiamo ancora due capitoli prima di iniziare la liturgia eucaristica. Il ministero del lettore, che tu hai intitolato Chi manderò e chi andrà per noi, e poi i luoghi della parola di Dio. Io non sappiamo come ringraziarti per queste bellissime lezioni, è un percorso meraviglioso, hai fatto bene a intitolare il libro Il Paradiso sulla Terra, e speriamo che lo sia per tutti, anche adesso che abbiamo ripreso le messe.
Certo.
È stata una cosa favolosa. E allora continua a pregare per noi, ricordarci nella messa, soprattutto salutaci i tuoi confratelli, e adesso ci dai una bella benedizione perché amiamo sempre di più la celebrazione eucaristica.
Volentieri. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie di tutto, Don Emanuele, e a risentirci presto per appunto parlare del ministero del lettore. Grazie, grazie, grazie. A presto, a presto, a presto. Pronto, Padre Roberto?
Buonasera, Don Tino.
Buonasera, Padre Roberto. Allora stai raccontandoci la storia affascinante del futuro beato professor Enrico Medi, che è un famoso scienziato della fisica, che è stato a sua volta allievo del professor Enrico Fermi, è vero? Allora a te la parola per questa quinta puntata.
Sì, buonasera a tutti. E avevamo lasciato Enrico laurearsi nel 1932 proprio in questo centro di via Panisperna, dove erano raccolte le più grandi menti dell'epoca, proprio un concentrato di intelligenze. C'era Enrico Fermi, c'era Emilio Segre, Ettore Majorana e lo stesso poi nostro Enrico Medi. E poi lo abbiamo lasciato nel dubbio, nella preoccupazione, perché a un certo punto lui, che si era già fidanzato con Enrica, viene chiamato dal vicario di Roma, che gli cerca un po' di instillargli magari il dubbio se lui fosse chiamato al sacerdozio. E allora lui scrive questa lettera al padre spirituale. Credevo di essere tranquillo nella mia strada, la via voluta da Gesù, e ora mi ritrovo in una terribile ansietà di spirito. Che devo fare? Ho detto al cardinale che aspetterò. Lei, padre, mi conosce, sa tutto, sa i miei desideri, ma mi parli tutto schiettamente, mi dica quello che più gradisce Gesù da me per la mia anima. E è bellissima questa frase, perché lui dice: quello che io voglio fare è quello che Gesù più gradisce da me, mi dica quello che più gradisce Gesù da me per la mia anima. E quindi si dispone a fare la volontà di Dio, ma il suo padre spirituale, che è il padre marianista Cortezon, fu decisivo in questa scelta. Fin dagli anni del Santa Maria, quando quindi lui studiava dai marianisti, studiando Enrico, la sua personalità, aveva capito che Dio non lo chiamava al sacerdozio, ma alla vita laicale. Previde che avrebbe svolto un grande e fecondo apostolato da laico. Perciò non fece mai pressioni su di lui per indurlo ad abbracciare lo stato clericale, quando il suo animo era ancora facilmente influenzabile. Lasciò che il Signore operasse direttamente in quell'anima, che aveva arricchita con tanta abbondanza di doni. Il suo fu sempre un grande atteggiamento, un atteggiamento di grande rispetto per la personalità di Enrico, misto a tenerezza paterna. Ecco, credo che questo è quello che deve fare ogni padre spirituale, quindi lasciare libertà e atteggiamento di grande rispetto e soprattutto attendere che sia Dio stesso a far conoscere qual è la sua volontà. Il suo fu sempre un atteggiamento, dicevamo, di rispetto per lui, e Enrico era uno di quegli uomini privilegiati che Dio fa sorgere nella sua chiesa, investendoli di una missione, un suo inviato. Ma non fece trapelare nulla e lasciò che Enrico trovasse la sua via guidato dallo Spirito. Ecco il segreto del padre spirituale: lasciare che lo Spirito sia lui a far capire la via, passo dopo passo, sia lo Spirito a illuminare la strada che dobbiamo percorrere. Quindi padre Cortezon cercò di tranquillizzarlo, gli consigliò di andare avanti, cercando di tenere il cuore sempre aperto alla voce del Signore. Ecco, tu sii sempre disponibile, lascia il tuo cuore aperto alla voce di Dio e poi fai quello che Lui ti dice. E di fatto poi tutto si tranquillizzò e quindi il fidanzamento proseguì, ma naturalmente poi le croci non mancano mai, e un'altra resistenza fu quella che i genitori del professor Medi volevano che il fidanzamento non fosse troppo rapido, che il matrimonio non fosse troppo affrettato, e chiesero ai fidanzati di aspettare, di rimandare le nozze al momento in cui Enrica si fosse laureata in farmacia. Ecco, lei studiava chimica, però il padre di Enrico Medi aveva comprato a Roma una farmacia e quindi voleva che la moglie di Enrico poi lavorasse lì in casa, in questo progetto familiare. Per cui alla fine i due fidanzati si dettero da fare per cercare di far laureare Enrica in farmacia.
Allora Enrica è di Roma, vero?
Enrica è di Roma, sì.
E invece Enrico mi pare che è toscano, o sbaglio?
No, Enrico è nato a Porto Recanati, quindi sulla costa marchigiana.
Ah, le Marche, sì.
Sì, vicino Loreto. Poi era cresciuto lì a Castel, in un altro paese, sempre all'interno delle Marche, però, a Belvedere Ostrense.
Sì.
E poi dopo il trasferimento a Roma, quando ha circa 10 anni.
Sì.
A questo punto scoprono che nell'Università di Perugia questa ragazza può velocemente terminare gli studi per prendere la laurea in farmacia. Enrico le era stato accanto in questo tour de force, sostenendola moralmente con la sua presenza frequente a Perugia e con lettere quasi quotidiane, molto affettuose. Le lettere dei fidanzati contengono il racconto di ogni evento della loro giornata. E adesso ne portiamo un piccolo esempio. Qui è Enrico che scrive alla fidanzata: amore mio, pochi momenti fa, sono le 11:30, mi ha telefonata mamma dicendomi che tu hai scritto molto sconfortata perché hai parlato col professore di farmaceutica. Non fa nulla quello che ti ha detto, non conta nulla, perché la Madonna ripara tutto. Non devi né perderti di coraggio né temere alcunché. Sai chi ti protegge? Va da nostro Signore e confidati con Lui. Chiedi aiuto, forza e consiglio. Tutto ti verrà dato nel suo nome e nel nome della Madonna nostra mamma. Ragione di più per abbandonarci nelle sue braccia. frequenta le lezioni quando puoi, consigliati solamente con Finzi. Ieri ho cominciato i 15 sabati proprio tutti per te. Tesoro mio, come vorrei esserti accanto, dirti tante buone parole, darti tanti bacetti e rasserenarsi. Ti penso sempre, vivo nel tuo pensiero e nel tuo amore. Ciao gioia mia, Enrico tuo. E finalmente, nel 1938, Enrico Medi ed Enrica Zanini celebrano il loro matrimonio alla presenza dei genitori e dei parenti, formando così questa nuova famiglia cristiana che si allieterà nel corso degli anni di ben 6 figlie.
Tutte femmine.
Tutte femmine, poi dopo diremo i nomi, e sì. Tutte, la prima parte del nome è sempre Maria, perché stiamo parlando di un grande devoto della Madonna.
Comunque te l'ho già detto che quando siamo andati nella nuova sede di Via Milano nel 2010, la prima trasmissione è stato un collegamento con Enrica e una delle 6 figlie.
E sì, adesso sono ancora vive, alcune sono ancora vive e operano appunto per far conoscere la figura di Enrico. L'amore per la famiglia fu uno degli elementi che contraddistinse la vita di Enrico, facendo di lui un marito sempre appassionato e un padre premuroso. Del matrimonio aveva una visione essenziale e teologica che andava al cuore del senso umano del vivere e dell'amore, e dice: vedo chiaro il disegno di Dio, due creature umane, ciascuna con le sue caratteristiche proprie, con le sue differenziazioni, e predisposte una per l'altra perché insieme formino una cosa sola, nello spirito e nel corpo, l'uomo e la donna. Questa unione si realizza nel mistero del matrimonio. È vero che il fine del matrimonio, diciamo il fine naturale, è la generazione dei figli. Ma il fine del fine, cioè la ragione per cui Dio ha scelto questa strada, è l'elevazione dell'uomo ai vertici insondabili dell'amore. L'amore è fuori dello spazio e del tempo. Non ha alcuna ragione fuori di sé perché in se stesso ha tutte le ragioni. Esso è fuori della ragione, perciò si dice il mio amore è pazzo. E intanto è la luce vera che illumina il mondo, la sola che lo salva. Abbiamo un condensato di teologia del matrimonio, dice sì, perché cosa è fatto il matrimonio? Per generare nuova vita, sì, ma fondamentalmente è fatto per essere strada dell'amore, per raggiungere l'amore, perché Dio è amore. Sicuramente questa vocazione è stata data agli uomini per crescere nell'amore. Un amore che a volte è pazzo, no? Che è fuori della ragione, ma in realtà non è fuori della ragione, è illuminato dall'amore di Dio, è illuminato dall'amore che solo salva. E possiamo immaginare tutta la gioia di Enrico nel veder realizzare questo sogno, benedetto da Dio, con 6 figlie e con una vita familiare bella e serena. Quando nel corso degli anni iniziarono a moltiplicarsi gli impegni per il professore, chiamato spesso da una parte all'altra dell'Italia a parlare, a tenere conferenze e comizi, egli aveva sempre un pensiero per la famiglia. Appena poteva, faceva ritorno nella sua villa a Torre Gaglia, vicino Roma, sui colli romani, portando con sé regali per le sue adorate figlie. Certamente il giorno dedicato alla famiglia per Enrico era la domenica, quando dopo aver assistito alla Santa Messa, celebrata all'interno della cappellina privata, ci si ritrovava tutti a tavola. E lì egli aveva occasione di raccontare i suoi viaggi, le sue scoperte, ma anche di giocare con le sue figlie e in seguito con i nipoti. Al termine della giornata poi il professore si ritirava nella sua cappella, cercando un momento di intimità e di preghiera davanti a Gesù Eucaristia, bisbigliando alcune parole di una conversazione mai interrotta durante la giornata, che in quel momento diventava abbandono filiale nelle braccia di Dio e di sua madre Maria, E così nel silenzio della notte attendeva il resto della famiglia, che si andava radunando nella chiesetta come ogni sera, per concludere la giornata con la preghiera di compieta. Bello questo racconto del biografo di padre Gliozzo, che era un gesuita amico e collaboratore del professor Medi.
Quindi avevano una cappella privata?
Avevano una cappella privata, e questo padre gesuita Gliozzo, che è stato collaboratore di Medi, poi vedremo in Sicilia e poi a Roma, andava lui a celebrare nella cappella privata, e poi si ritrovavano a pranzo, a giocare, ma la cosa bella è che tutto si terminava nella preghiera di compieta, dove tutta la famiglia si radunava di fronte al Signore.
Questo a Roma?
Questo a Roma, in via Torre Gaia, quindi siamo credo a 7-8 chilometri dal centro di Roma, però abbastanza in periferia all'epoca soprattutto. Poi il mattino dopo era già l'ora di ripartire per uno dei molteplici impegni che l'attendevano. Con il sorriso sul volto e una nuova forza nel cuore, egli salutava la famiglia con la consapevolezza che nell'adempiere alla sua vocazione di laico impegnato, egli avrebbe fatto la volontà di Dio. E adesso andiamo al primo incarico. Dopo la laurea, Enrico, dopo aver collaborato a Roma con il professore di geofisica, vince la cattedra di fisica a Palermo. Ecco, innanzitutto possiamo dire con certezza che per Medi quella dell'insegnamento non fu solo una professione, ma una vera e propria vocazione e passione che durò per più di 50 anni. Dopo essere stato a fianco di Losurdo come assistente universitario a Roma, vinse la cattedra di fisica presso la facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali di Palermo. Non era certo un momento favorevole per iniziare il nuovo incarico, visti gli scenari di guerra e di conflitto mondiale che si andavano prefigurando proprio in quegli anni in Italia. Ma questo non impedì al giovane professore di lasciare un segno indelebile nel cuore degli studenti che a quel tempo frequentavano i corsi di scienze di Palermo. Medi sbarcò al porto di Palermo nel gennaio del 1943. In quei giorni la città si andava spopolando sotto l'incubo dei bombardamenti, ma l'aula ad anfiteatro dell'Istituto di Fisica è colma di allievi silenziosi e attenti. Il nuovo professore, appena arrivato da Roma, ha iniziato il suo corso, e tra gli allievi che lo frequentano corre già una voce: è un cannone, è un bel complimento per un professore, dice, è un cannone, è una bomba.
Scusa se ti interrompo, lui è dell'11 mi pare.
Credo del 10.
Quindi aveva 23 anni.
Sì, e no,
33 anni, ma la famiglia rimaneva a Roma?
Sì, la famiglia rimaneva a Roma in quel momento, all'inizio, poi sì, dopo sì, si trasferiranno a Palermo.
Sì, sì.
Questo primo inizio è lui che si stacca. Alto, magro, col volto un po' pallido e incavato, i grandi occhi azzurri, i capelli biondi e ribelli, il sorriso cordiale, la voce dolce e suadente, riempie la cattedra. È il professor Medri, così giovane che sembra un allievo, specialmente quando arriva all'istituto sulla sua bicicletta sportiva. Ha vinto nel dicembre del 42 la cattedra che era stata dell'amico Emilio Segre, futuro premio Nobel, costretto a riparare in America dai decreti contro gli ebrei, e si è affrettato, nonostante i bombardamenti, a venire a prenderne possesso. Ben presto decise di fare lezioni tutti i giorni per concentrare il corso in un tempo più ristretto, evitando agli allievi una permanenza in città sempre più rischiosa. Molti si erano rifugiati con le famiglie nei paesi vicini, quindi cercava di condensare le lezioni pochi giorni a Palermo, che era la città più pericolosa per i bombardamenti. Fu una decisione saggia. Infatti in breve il ritmo dei bombardamenti diventò ossessionante, e il 9 maggio la città fu sottoposta a un bombardamento disumano, con oltre 400 aerei che sorvolavano a ondate la città indifesa e lasciarono migliaia di bombe che distrussero i quartieri popolari e uccisero migliaia di persone. questi primi mesi che Enrico passò in Sicilia, e forse proprio per averla conosciuta in un periodo di morte e distruzione, egli l'amò come la sua terra e la portò nel cuore finché visse. E la Sicilia, che terra generosa, lo riamò come un figlio e in tutti i modi gli espresse stima, ammirazione e rispetto. Nel frattempo tutta la famiglia era rimasta a Belvedere, quindi nel paese della mamma, la mamma di Enrico.
A causa della guerra?
Esatto, esatto. Compresi i nonni materni e i genitori. Mancava solo il fratello Gaddo, richiamato alle armi, assegnato a un ospedale da campo come chirurgo in Albania. Per qualche anno non si ebbero più notizie di lui e lo si considerò disperso. Prima dell'armistizio, Enrico fece in tempo a raggiungere i suoi cari dalla Sicilia, così che poteva essere presente alla morte improvvisa del papà il 4 ottobre del 1943, in seguito a un banale incidente stradale. La famiglia ne fu sconvolta. Enrico, che era legatissimo al padre, uomo di grande intelligenza e bontà, ricorda così quel momento in un discorso tenuto a Bologna tanti anni dopo. Tramontava il sole nel giorno di San Francesco e io ho aperto l'occhio ormai spento di mio padre perché raccogliesse l'ultimo bagliore di quel sole stupendo che trascolorava sulla natura da lui tanto amata. E ho detto: Francesco d'Assisi, quando tu sei morto, un volo di allodole si è levato intorno al tuo corpo a glorificare il Signore in un novello cantico delle creature, laggiù nella piana di Santa Maria degli Angeli. Ed ecco che, caduta Cassino, i tedeschi si ritirarono verso nord e sistemarono una nuova linea di resistenza che passava a Belvedere. E quindi guerra dappertutto, non solo a Palermo, ma anche nelle Marche. Per mesi gli abitanti si trovarono esposti a continui bombardamenti per terra e per aria. Gran parte della notte e del giorno si passava nei sotterranei e quando finalmente i tedeschi furono costretti a ritirarsi e arrivarono gli alleati, anch'essi si servirono della collina come base di attacco. Tra tanto tumulto di guerra e difficoltà di ogni genere, in settembre una quarta bambina veniva ad allietare la casa, quindi è già nata la quarta figlia. La chiameranno Maria Grazia.
Nel 43?
Nel 43, sì.
Ah, una mia coetanea.
Sì, il 12 settembre è nata. Cioè, la chiameranno Maria Grazia perché è nata nel giorno dedicato al nome di Maria, 12 settembre, quindi sì, il nome di Maria.
Certo.
Venerata in un vicino santuario come Madonna delle Grazie. E fu un lieto auspicio. In quei mesi Enrico Medi non rimase inoperoso. Come poteva, ecco, non ce la faceva a stare fermo. Si interessò di tutti. Con quel poco di tedesco che conosceva aiutò a rendere contatti tra la popolazione e le truppe meno pericolosi. Ottenne un po' più di gentilezza da parte di queste verso i contadini indifesi. Un giorno gli portarono la notizia che due persone stavano per essere fucilate, chissà per quale futile motivo. Partì subito a piedi da Belvedere a Iesi, 10 chilometri, dove era il comando, e con il capo perorò la causa di quei poveretti. Visto che non si decidevano a ritirare l'ordine dato dal subalterno, egli impetuosamente offrì la propria vita in cambio della loro. E quindi già qui siamo a santità, a buona santità.
Certo.
Il comandante, sorpreso, ammirato, trovandosi dinanzi un professore di scienza dell'università così coraggioso, cedette e i due furono salvati. Belvedere non dimenticò mai quello che Medi aveva fatto in quei giorni terribili e quando fu inaugurato il monumento ai caduti, volle che fosse lui a tenere il discorso per l'occasione. Ed egli si rivolse principalmente ai giovani per dire loro che la guerra aveva tutto distrutto e tutto era stato ricostruito in un lampo. Lo dico perché, e questa è la parte del discorso, vi sentiate degni di questo stupendo sole che oggi inonda il paese, che ha il più bel belvedere delle Marche e da questa sua posizione prende il nome. Ma le case si ricostruiscono, i ponti e i campi pure, però i cuori degli uomini sono ancora feriti. Nulla abbiamo fatto se non togliamo dai cuori degli uomini la violenza. Forse sono gli anni, questo discorso lui lo fa nel 73, gli anni di piombo, e quindi ricorda al cuore di questi giovani che la violenza è sempre sbagliata. Adesso facciamo l'ultima parte, un altro pezzo.
Sì, è ancora 3 minuti, anche meno.
Sì.
Se vuoi smettere qui, puoi farlo.
Sì, no, e leggo una pagina per staccare un po', è una specie di scherzo, è una storia inventata.
Sì.
Scrive Enrico Medi. Qualche tempo fa una spedizione archeologica andava facendo degli scavi nel Messico alla ricerca di dati sulla civiltà dei Maya. Sono entrati in una grotta che doveva datare alcune centinaia di migliaia di anni fa. Nel loro procedere si sono imbattuti in una porta di acciaio, l'hanno sfondata e aprendola si sono trovati di fronte alla meraviglia di una magnifica vettura da corsa, forse una Ferrari. Hanno premuto il pulsante, il motore si è messo in moto, i fari si sono accesi, la radio di bordo ha cominciato a trasmettere musica. Gli illustri scienziati, dopo lunghi studi, hanno spiegato il fenomeno. Uno scherzo del caso e dell'evoluzione. Durante milioni di anni, sotto l'azione delle acque, i pezzettini di ferro si sono staccati dalla roccia. Per effetto della pressione e della temperatura si sono cambiati e fusi insieme. Poi, approfittando di terremoti vari, di cadute di pietre, si sono formati cilindri. La gomma si è raccolta intorno alle ruote. Il vento vi ha soffiato dentro l'aria e sempre a forza di milioni di anni i vari rumori si sono autoregistrati sopra un materiale magnetico e alla fine, da un'apertura del sottosuolo, sempre per via di milioni di anni, la benzina è entrata nel serbatoio. Perché ridete? Non arrivo a comprendere perché non credete alla mia storia. Ci sono al mondo milioni di uomini che hanno creduto a storie ben fantastiche, ben più fantastiche di questa. Quindi si è inventata la storia di questa macchina che si è creata da sola, questa Ferrari che si è creata da sola all'interno della montagna, col passare del tempo.
Interessante, bello. Allora facciamo una sosta?
Sì, poi dopo continuiamo la storia nell'altra parte. Professor Medi, per prendere in giro i razionalisti, i positivisti, quelli che credono soltanto in una creazione casuale dell'universo, si era inventato questa storia. Questi archeologi che in Messico trovano dentro una montagna una Ferrari e dicono che tutto è avvenuto per caso. Attraverso i milioni di anni, sotto l'azione delle acque, i pezzetti di ferro si sono staccati dalla roccia, poi per effetto della pressione hanno creato i pistoni, la gomma si è raccolta intorno alle ruote, il vento ha soffiato e ha messo la benzina nel motore, e poi dice il professore: ma perché ridete? Non arrivo a comprendere perché non credete alla mia storia. Ci sono al mondo milioni di uomini che hanno creduto a storie ben più fantastiche di questa. Ditemi, che cosa rappresentano i poveri fari di un'automobile di fronte ai vostri occhi, ai nostri occhi? Queste stupende macchine fotografiche, capaci di adattare l'apertura dell'obiettivo alla varia intensità della luce, capaci di fare la fotografia stereoscopica a colori, svilupparla, stamparla, metterla in archivio, il tutto in un sedicesimo di secondo, e dopo anni tirarla fuori dall'archivio insieme a decine di migliaia di altre immagini, ad un semplice nostro desiderio. Ha fatto una bellissima descrizione dell'occhio, ma l'occhio è così, è molto più fantastico di un fare di un'automobile, riesce a chiudersi, a proteggersi, stampa continuamente fotogrammi, migliaia di fotogrammi al secondo e poi li immagazzina nella memoria. Ecco, noi possiamo in pochi secondi ricordarci il momento del matrimonio o dell'ordinazione sacerdotale, il nostro primo amico o il panorama più bello che abbiamo visto nella nostra vita, ce l'abbiamo depositato nella memoria e volendo possiamo tirarlo fuori. E l'orecchio con i suoi 20.000 organi registratori e analizzatori, ecco, ci ricordiamo la voce delle persone, sono registrate dentro di noi, e le bande magnetiche registratrici delle cellule del nostro cervello, altro che macchina da corsa nella caverna dei Maya. Eppure ci hanno dato a credere che tutta questa insondabile meraviglia si sia formata per caso, per combinazioni casuali di eventi, mettendo come attore principale, come giocoliere infallibile, il tempo. In milioni e milioni di anni la natura ha compiuto la sua evoluzione. Né il tempo né la natura possono essere attori. Il tempo eventualmente distrugge l'ordine, non lo perfeziona. Rende gli elementi e i livelli energetici ad un livello comune e in generale il più basso possibile. Il tempo non perfeziona nulla, se si vuol dare ad esso un senso di marcia, bisogna dargli il senso dell'entropia, cioè il senso che porta alla distribuzione statisticamente più uniforme possibile. Ecco, dice Medi, dovete smettere di credere alle frottole che tutto si sia creato per caso, che il tempo faccia tutto. Il tempo, se fa qualcosa, è distruggere. Quindi c'è dietro al progetto creativo una mente e bella intelligente. Adesso torniamo alla vita di Enrico. Appena terminato il conflitto mondiale, il professor Medi ritornò a Palermo con tutta la famiglia. A quel tempo, come dicevamo, aveva già quattro figlie, affrontando un viaggio tutt'altro che tranquillo e sicuro. Era tanta la voglia di ritornare ad insegnare che, trovando la città semidistrutta dalle bombe, egli si prodigò con forza per rimettere in sesto strutture e spazi, così da riprendere il corso naturale delle lezioni. Questa opera di ricostruzione portata avanti da Medi insieme ad altri personaggi di rilievo di quel tempo, come il cardinale di Palermo, Livitrano, e Monsignor Baldetti, presidente della commissione assistenza profughi, impressionò molto l'animo dei palermitani, che da quel momento considerarono il professor Medi un siciliano a tutti gli effetti. Ritornando all'insegnamento, dobbiamo dire che Medi aveva raccolte in sé tante delle caratteristiche che rendono eccellente un professore. Prima di tutto una straordinaria capacità espositiva, chiara, sintetica, essenziale, che andava al cuore delle questioni, senza tralasciare però elementi importanti del discorso. Abbinata a questa, egli mostrava anche una grande passione per le cose che insegnava e nell'esporre si lasciava spesso entusiasmare e trasportare dal discorso. Medi era visto da molti studenti non solo come un professore, ma come una guida, quasi un padre, senza tuttavia che si confondessero mai i ruoli. Rispetto e ammirazione nei suoi confronti non impedivano un rapporto immediato e diretto con i suoi alunni, i quali spesso lo intrattenevano per lungo tempo dopo la lezione, per riprendere i temi trattati o per confidarsi con lui anche su questioni di vita privata. Un suo allievo, il professor Riccobono, ricorda: la grande aula ad anfiteatro era sempre gremita, tanto che non tutti trovavano posti a sedere e si affollavano in piedi nel massimo silenzio e compostezza. Il professor Medi non lesinava il suo tempo ai ragazzi, era sempre accessibile e disponibile per loro, tanto che un gruppo fra i più aperti prese la consuetudine di avvicinarlo frequentemente per discutere con lui non solo su problemi scientifici, ma anche su problemi di vita. Egli fu per questi ragazzi più che un professore, un vero maestro, un educatore e un formatore di anime. Organizzò la Lega Missionaria Studenti, che a Palermo non esisteva, suscitando fra quelli di loro che erano più sensibili agli ideali del cristianesimo e dell'amore, l'entusiasmo per il problema missionario. Entusiasmo così autentico che in uno di quei ragazzi maturò alcuni anni dopo la vocazione missionaria. Ecco, quindi, apostolo. Il suo rapporto con tutti i collaboratori non fu mai, neanche all'inizio, burocratico e formale. Egli vedeva in ognuno di essi non soltanto l'individuo affidato alla sua guida, e meno che mai i suoi ordini, ma ancor prima l'uomo, da avvicinare con calore umano e comprensione dei suoi problemi, delle sue difficoltà, delle sue debolezze, che lungi dal rimproverare, aiutava come poteva a superare. La fede nell'uomo, nel suo valore sopra ogni bene materiale, ogni riscontro economico, impegnò tutto il suo essere di cristiano autentico nella Palermo dell'immediato dopoguerra, quando alla Pontificia Opera di Assistenza fu dato il compito della organizzazione e distribuzione delle risorse che gli Stati Uniti avevano inviato in Italia attraverso il Piano Marshall. La guerra aveva lasciato ovunque rovine e fame. Si cominciò con le cucine economiche cittadine, quindi erano cucine comunitarie, erano grandi mense, dove si arrivarono a distribuire anche 18.000 pasti al giorno. Nel 1946 si cominciò l'opera delle colonie estive per migliaia di fanciulli e l'organizzazione crebbe di anno in anno fino a toccare il tetto di 21.000 bambini. Fu un'opera meravigliosa che richiese un'organizzazione complessa e costosa. Medi era impegnato in queste opere perché membro del consiglio di amministrazione della Pontificia Opera di Assistenza. Per suo suggerimento nacque il censimento della sofferenza. Il progetto mirava a far conoscere la reale situazione della città, raggiungendo i poveri nelle proprie case, o meglio nei propri tuguri, in modo sistematico, via per via. Dopo pochi mesi vi erano oltre 400 signore impegnate nel lavoro. Enrico partecipava a quell'opera con immensa gioia e quando divenne deputato in due discorsi si richiamò alle realtà paurose scoperte in seguito a questa attività e perorò la causa dei poveri, specialmente dei bisognosi di case di tutto il mezzogiorno, con accenti toccanti. Altra opera che riuscì ad organizzare a livello regionale fu l'assistenza ai mietitori nei centri agricoli dell'interno della Sicilia, un'opera oggi scomparsa con l'avvento delle mietitrebbiatrici, ma allora necessaria per le masse di contadini disoccupati, armati di solo di falcetto, che si trasferivano nei paesi produttori di grano nella speranza di trovar lavoro. In certi periodi, quando il tempo si manteneva fresco, non venivano assunti e passavano il giorno ad attendere nella piazza principale, dove pure dormivano, nella speranza di essere assunti l'indomani all'alba. Ecco, tutto questo ci ricorda gli operai della parabola evangelica. In quei giorni avevano bisogno di aiuti di ogni genere, vitto, medicina, ricovero, dove si potevano avere locali da attrezzare per la notte. Tutto questo complesso di opere richiedeva un personale adatto a tempo pieno e spese da capogiro. E adesso ricorda padre Gliozzo, questo biografo e amico, di collaboratore di Enrico Medi, racconta: nelle frequenti scappate a Roma per convegni della Pontificia andavo con il professor Medi e nei tempi liberi giravamo ministeri, direzioni di opere assistenziali internazionali e nazionali, uffici vaticani, personalità importanti, chiedendo aiuti in genere alimentari e denaro. Fortuna che mi presentavo con tale accompagnatore. Dinanzi a lui si aprivano tutte le porte, al vederlo tutti avevano un sorriso, una calda accoglienza, contenti di conoscerlo se non lo conoscevano ancora. Anche le risposte negative erano sempre accompagnate da comprensione e simpatia. A sera facevamo il consuntivo. Tanti aiuti da quel ministero, tanti aiuti da quell'ente, tanto dalla Pontificia centrale. Possiamo dire che la giornata era sempre fruttuosa. Enrico era sereno, la sua fiducia nella provvidenza illimitata. E quando parlava di carità, parlava con conoscenza di causa e la metteva in atto, impegnandosi personalmente, senza risparmio di tempo, quando il bisogno lo esigeva. A chi gli chiedeva aiuto, dava sempre con una certa larghezza quello che aveva, e a volte si fermava per chiedere come poteva aiutare in modo più sostanzioso. E adesso leggiamo un episodio toccante, ci fa comprendere la generosità di quest'uomo. Nei primi anni del suo matrimonio era andato a ritirare lo stipendio, quindi il professor Medi va a ritirare lo stipendio da professore universitario. Tornando gli si avvicinò un tale che lo supplicò di aiutarlo. Gli disse che era un povero prete spretato e non riusciva a trovare lavoro per vivere. Enrico non chiese informazioni, non chiese garanzie, prese dalla tasca la busta dello stipendio intatta e gliela diede. Tornato a casa, non sapeva come spiegare alla moglie, in attesa dei soldi, la scomparsa della busta del denaro, finché non venne fuori tutta la verità. Per quel mese bisognò trovare in qualche modo il denaro necessario per la famiglia. Non fu un episodio isolato, perché la sua carità non era solo un gesto o un'emozione passeggera, ma saliva dal profondo dell'anima, come ci fa comprendere questa sua bellissima riflessione sulla parabola del Samaritano. Ecco, ascoltiamo il professor Medi che commenta questa famosa parabola. Il viandante che viene sorpreso dai briganti lungo la strada è uno solo. Non è detto, non si sa se fosse povero o ricco, capace di ricompensare oppure no. Abbandonato là. Tante vittime della strada stanno in un fosso a dissanguarsi e nessuna macchina si ferma per poterli aiutare, nell'indifferenza più orribile, nella paura di amare. Ebbene, passa un samaritano, e questo samaritano se lo prende, se lo cura, se lo guarda il povero ferito, dà persino il denaro all'oste perché possa mantenerlo in quella casa o in quell'albergo fino a guarigione completa. E non lascia il biglietto di visita e neppure il numero di telefono, e sarà ricordato fino alla fine del mondo. Non ricordato perché ha fondato un ospedale con 10.000 letti, no. Non avrà incontrato più nessun viandante lungo la strada, forse non ha soccorso più nessun ferito, ma ha compiuto un atto d'amore. E questo l'ha reso grande davanti a Dio per i secoli dei secoli. Ecco, dice, un atto d'amore rimane di fronte a Dio per l'eternità. Dopo aver insegnato per anni all'Università di Palermo, il professor Medi nel 55, quindi dopo 12 anni a Palermo, riuscì finalmente ad ottenere il trasferimento a Roma presso la Facoltà di Scienze Matematiche. Qui rimase ad insegnare fino al 58, anno in cui fu chiamato a Bruxelles per l'avventura dell'Euratom. Ma prima ancora, torniamo indietro nel 45 e parliamo dell'impegno politico del professor Medi. L'inizio dell'impegno di Medi in politica coincise di fatto con la nascita della Democrazia Cristiana in Sicilia nel 1945. All'interno di questo partito Enrico militò fino alla fine della sua vita, dedicando ad esso tante risorse ed energie. Nei primi anni a Palermo, da giovane professore, egli si diede da fare molto per la città, come abbiamo già ascoltato, attirando su di sé l'attenzione dei maggiori esponenti della politica siciliana di quegli anni, soprattutto per la sua capacità oratoria in grado di catturare l'attenzione dell'auditorio e di trasmettere nell'immediato i punti essenziali del pensiero del partito di Don Sturzo. Nella sua attività politica fu sempre animato da una sincera ricerca del bene comune, credendo fermamente che lo spirito cristiano poteva essere l'unico capace di ricostruire una società più giusta e solidale dopo la grande ferita inferta dal conflitto mondiale al popolo italiano. Sono queste le ragioni per cui Bernardo Mattarella e Salvatore Aldisio, i maggiori esponenti della Democrazia Cristiana della Sicilia in quegli anni, in accordo con il cardinale Ruffini, vollero candidare il professor Medi, ancora giovane e poco conosciuto nell'isola, per le elezioni dei componenti dell'Assemblea Costituente nella circoscrizione della Sicilia occidentale. Abbiamo detto un nome poco fa, Bernardo Mattarella, stiamo parlando del padre del Presidente della Repubblica. Medi accettò la candidatura, non senza timori e perplessità. Certamente ciò che lo indusse maggiormente ad accettare questo impegno fu l'intervento del cardinale Ruffini, che diede ad Enrico la certezza di essere chiamato dalla Chiesa a dare il suo contributo come laico impegnato e formato alla scuola del Vangelo. Ecco, cerca di obbedire alla voce di Dio, alla chiamata della Chiesa, di Dio attraverso la Chiesa. Egli al momento degli scrutini, delle votazioni, risultò terzo degli eletti, dopo Mattarella e Aldisio, siciliani di razza e fondatori della DC in Sicilia, riscuotendo così un successo sorprendente e davvero inaspettato. Ecco, pur essendo, come dire, uno straniero, si era fatto ben volere ed amare. La Democrazia Cristiana in Sicilia stava allora risorgendo, un po' caoticamente, ma con molto entusiasmo, dalla bufera fascista. Le sedi erano sistemate alla meno peggio, le attività e le riunioni si tenevano dove si poteva, anche nelle case private. L'organizzazione delle campagne elettorali in locali presi in affitto. In compenso c'erano tanti giovani e tanto entusiasmo. Era un impegno volontario di ragazzi e di persone di mezza età, raccolti attorno a un gruppo di uomini di prestigio che avevano conservato la loro fede negli ideali del Partito Popolare di Don Sturzo, ribattezzato ora Democrazia Cristiana, o erano cresciuti in famiglie e ambienti che vi credevano. In questo ambiente, tra questi uomini, Enrico lavorò dopo la sua ammissione al partito. Fu accolto con molta stima e affetto da dirigenti e da membri. Familiarizzò con tutti finché fu in Sicilia e conservò con loro calda amicizia dopo il suo ritorno a Roma. Non possiamo immaginare le difficoltà che si incontravano in quegli anni per raccogliere le sparse membra del partito, approntare una parvenza di organizzazione, prefiggersi obiettivi comuni, prendere iniziative, trovare i mezzi per vivere e operare. Si viveva e si operava in povertà. Le campagne elettorali erano poi l'incubo. Quando Medi dovette entrare nella lotta, fu affiancato da padre Gliozzo, che portò sulle sue spalle il peso dell'organizzazione e della responsabilità. Appena Enrico cominciò a parlare nelle sale, nei teatri, nelle piazze di un paese dopo l'altro, si vide subito quale formidabile presa aveva sulle masse. La sua parola calda, sincera, semplice, la sua fede limpida, che si manifestava in ogni parola, in ogni gesto, la profondità e la chiarezza dei suoi pensieri, tutta la sua persona che ispirava bontà e calore, gli attirarono le simpatie delle masse. La fede soprattutto pervadeva talmente tutto il suo dire che trattando qualsiasi argomento riusciva a toccare le anime. Disse più tardi l'onorevole Gonella, che per un periodo fu segretario della Democrazia Cristiana, che i suoi comizi erano sermoni che attiravano le folle e gli procuravano quintali di voti. Naturalmente parlava anche del comunismo e lo combatteva senza mezzi termini, come dottrina e come partito organizzato. Per lui il comunismo, più che un movimento politico, era un fatto religioso. Il l'ateismo teorico e pratico che professava era quanto di più lontano ci poteva essere dalle sue concezioni, quanto di più terribile per l'uomo e la società, come egli li concepiva. Ecco, intuiva che un partito senza Dio poteva soltanto diventare una prigione, un incubo. Per questo combatteva soprattutto, ecco, la visione materialistica del Partito Comunista. La gente aspettava nelle piazze per ore, fino a notte fonda, per il piacere di ascoltarlo. In certi paesi le donne, non potendo scendere in piazza, riempivano i balconi e ascoltavano dietro le persiane. Quanti episodi commoventi! In una lettera il padre Bonaventura Guzzardi, un francescano, ricorda: «Mi trovavo cappellano all'ospedale civico di Trapani. In una piazza vicina, Medi tenne comizi per due sere. Alla fine i giovani lo sollevarono e lo portarono sulle braccia. Assistetti con alcuni medici al comizio della prima sera. Terminato il comizio, alcuni dicevano: peccato che appartiene alla DC. La seconda sera invitai ancora i medici ad ascoltarlo una seconda volta. Uno non volle venire, mi disse: non vengo perché se lo ascolto una seconda volta dovrò subito andare a confessarmi. Ecco, c'aveva paura di convertirsi. Le parole evangeliche di Medi avevano messo in subbuglio la sua coscienza. In quelle elezioni risultò il terzo eletto nella Sicilia occidentale, subito dopo Aldisio e Mattarella. Si recò a San Giovanni Rotondo per parlare con Padre Pio. Ecco, anche un altro episodio importante, questa amicizia di Enrico Medi con Padre Pio. Ecco quanto Padre Pio gli dirà: mi ha detto di non essere traditore. Quindi Padre Pio dice a Enrico: non devi essere traditore. Non lo sarò, iddio mi aiuti. Che bisogna farsi sgozzare per difendere il mandato avuto. Padre Pio utilizza termini forti, cioè piuttosto morire che tradire. Stare nella DC, migliorarla, non operare fuori. Certi movimenti hanno ingannato il popolo. Bisogna tenere conto di certe forze, verso altri agire con lavoro personale di persuasione. Ecco, sono consigli saggi e moderati, e a volte anche forti, ma lineari e fermi. Padre Pio vede nella politica dei cristiani la difesa attiva dei supremi principi religiosi e morali. Perciò quella frase è così grave: bisogna farsi sgozzare per difendere il mandato avuto. Ecco, bisogna arrivare fino a morire pur di difendere i valori della vita, i valori della giustizia. Alla Costituente, quindi, Enrico viene eletto alla Costituente, quella assemblea che deve preparare la Carta Costituzionale. Parlò due volte, Una volta per patrocinare lo stanziamento di fondi per la ricerca scientifica e un'altra per difendere la libertà delle associazioni private di beneficenza e il dovere dello Stato di appoggiarle finanziariamente. La prima volta trovò il modo di levarsi dalla scienza a Dio. Dirà: non è l'uomo fatto per servire la scienza, ma la scienza è al servizio dell'uomo per adempiere i disegni di Dio.
Sì, padre Roberto.
Sì.
Abbiamo 2 minuti.
E allora voglio concludere con un testo che è quasi una preghiera, una contemplazione, perché lui quando pregava contemplava, ed è questo. Guardate i gigli dei campi, guardate gli uccelli dell'aria, guardate le stelle ardenti nelle notti, il biondeggiare delle spighe sui campi, guardate nei vostri microscopi il pulsare della vita, guardate nei vostri betatroni, che sono degli acceleratori elettronici, l'azione dei più minuscoli esseri che sono al fondamento del mondo. Guardate, adorate, esultate e amate, che grande è il Signore Dio nostro e cose stupende ha fatto per i suoi servi. Meditate e osannate, ogni fiore, ogni sussurro di brezza, l'azzurro del vostro mare, la bellezza delle nostre Alpi, il canto del bimbo che si leva sul mattino, il ridente volto di una bellezza che fa festa al cuore. Ovunque è una nota della sinfonia che il Padre Eterno fa risuonare per noi da un capo all'altro della terra e dei cieli.
Bellissimo. Allora una bella benedizione, perché possiamo tutti imitare le virtù del professor Enrico Medi.
Il Signore sia con
e
voi.
E con il tuo spirito.
Per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie di tutto, prega per noi, ricordaci nella Santa Messa.
Per questa vita la gioia e il dolore, la pace e l'amore a te.
Grazie Gesù dei tuoi doni per noi, della terra, del mare, del cielo. Grazie Gesù dei tuoi doni per noi, delle rocce, dei frati e dei
fiori. Stagioni, i frutti e il sole, la pioggia e la neve a te.
Grazie Gesù dei tuoi doni per noi, della terra, del mare, del cielo. Grazie Gesù dei tuoi doni per noi, delle rocce, dei frati e dei
per la famiglia, il babbo e la mamma, il gioco e lo studio a te.
Grazie Gesù dei tuoi doni per noi, della terra, del mare, del cielo. Grazie Gesù dei tuoi doni per noi, delle rosse, dei frati e dei
per questa fede che ho dentro il cuore e per questo amore a te.
Grazie Gesù dei tuoi doni per noi, della terra, del mare, del cielo. Grazie Gesù dei tuoi doni per noi, delle rocce, dei frati e dei fiori.
che tu ci hai donato e il sangue versato a te.
Grazie Gesù dei tuoi doni per noi, della terra, del mare e del cielo. Grazie Gesù dei tuoi doni per noi, delle rocce e dei grandi.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.